qua?
Sì. Uno, due, tre, prova. Si sente? Sì? Va bene. Così? Ah, ma è film, cioè è solamente per il... Ok, se può. Ok, no, questo este microfono non serve para l'audio, solo para registrare la computadora. Ok. Grazie, tieni un pochino di hablar e di gritare un pochino. Benvenuti a tutti a questo dibattito. Noi siamo il Nodo Solidale, cominciamo col presentarci noi, poi si presenteranno anche le altre realtà che hanno organizzato questa giornata. Noi siamo qui con una compagna di Oaxaca, dell'OIDO, l'organizzazione indigena per i diritti indigeni di Oaxaca. E questa organizzazione fa parte di una organizzazione più ampia che si chiama Alleanza Amagonista Zapatista, che è la realtà con cui noi del Nodo Solidale siamo in contatto in Messico, una delle realtà con cui abbiamo una progettualità. Come Nodo Solidale abbiamo un percorso autonomo, indipendente da fondi in Messico, in particolare con la MZ e le sue comunità. La MZ e quindi l'OIDO. L'OIDO è un'organizzazione che riunisce una decina di comunità della zona di Oaxaca e con loro da quest'estate abbiamo iniziato abbiamo cominciato a lavorare a un progetto agroecologico lì nel loro territorio, di cui poi ci parlerà meglio Montserrat. Penso che oggi, insomma, le tematiche su cui ci andremo a confrontare anche con gli altri compagni italiani che sono presenti sono le tematiche dell'autonomia dei territori, come in particolare per quanto riguarda Montserrat, la nostra compagna, qual è la loro storia, il loro percorso, le loro pratiche di autonomia, e come attraverso la loro lotta degli ultimi anni che c'è stata a Oaxaca, nei loro territori, e qual è lo stato del loro lavoro, della repressione, come le comunità in questo momento stanno affrontando la repressione e come si sviluppano, come continuano a portare avanti le loro pratiche di autonomia. Vi faremo un breve racconto, una breve introduzione su Oaxaca e insomma i movimenti oaxacheni.
Ciao a tutti e a tutte. Innanzitutto ringraziamento perché ci ha dato la possibilità di poter usufruire questo spazio, quindi vabbè, al collettivo Nodo Solidale di cui faccio parte, all'Assemblea Antiautoritaria e a Resistenza Fisica. E ovviamente specifico che il Nodo Solidale propone solidarietà internazionale, al momento con Messico, però diciamo non ci abbiamo chiusura ad altri posti, però quello che ci interessa è fare una solidarietà da basso, senza mediazioni governative, senza finanziamenti filogovernativi e neanche di partito. Questo è fondamentale perché tante volte la solidarietà internazionale sembra che deve passare solo attraverso ONG o cooperative o comunque esperti di settore. Noi pensiamo che i compagni e le compagne si possono solidarizzare anche col proprio sforzo, con i propri mezzi, cioè quello che facciamo quotidianamente nei nostri territori può essere riproducibile anche a livello internazionale, e questo è un valore. In Messico, per entrare nella realtà messicana, quello che è più sorprendente è la capacità che hanno i popoli e le organizzazioni di tenere chiaro questo fatto, il fatto che l'autonomia si costruisce fuori dai governi, vero, autonomamente, fuori da partiti, fuori dalle divisioni imposte poi dal capitale, che possono essere anche di tipo religioso, di tipo etnico, di tipo razziale. E quindi parlare del Messico, in questo caso, con la possibilità e la fortuna che abbiamo avuto di conoscere i compagni là, convivendo e costruendo progetti, è stata quella di poter vedere e toccare con le nostre mani e vedere con i nostri occhi che è possibile l'altro mondo. A me piacerebbe che alla fine di questa discussione quello che restasse dentro di noi è la possibilità, la speranza, che quello che noi chiediamo e sogniamo, lottiamo quotidianamente, è possibile, è reale, esiste. E ci sono alcune parti del Messico dove questo progetto è fatto di fango, è fatto di terra, è fatto di mattoni, è fatto di esperienza. Spesso noi siamo abituati a ricevere notizie dall'estero al momento della repressione o al momento dell'esplosione sociale, perché sono i momenti in cui i media prestano attenzione e i momenti in cui è più facile intervenire, sia come aiuto sia come solidarietà attiva. Però quello che è sorprendente del Messico è che ci sono processi che partono da molto lontano, che hanno costruito delle realtà autonome che veramente sono l'altro mondo possibile che possiamo sperimentare. Ovviamente è un processo non privo di contraddizioni. Quando parliamo di costruire una realtà altra, non parliamo di un'utopia, ovvero l'utopia è che tutto il mondo fosse così, però l'altro mondo possibile in cui le ricchezze sono ben distribuite, dove le gerarchie vengono il più possibile annullate, è un mondo che esiste davvero e che si può fare e che, per esempio, come noi possiamo provarlo a volte nei nostri spazi, nei nostri collettivi, con tutte le limitazioni possibili, si può riproporre anche a livello popolare, dal basso. L'auspicio è che queste cose siano riproducibili sia nelle lotte territoriali con cui ci andremo a confrontare dopo, che ci stanno qua in Italia, in cui forse ci spiegherete meglio voi a noi perché non le conosciamo, io un po' di tempo che sto fuori, però l'altra cosa è questa, quindi, che mi piacerebbe sottolineare, il fatto che lo sforzo che facciamo vale la pena, e vale la pena perché dà dei risultati, è possibile, esiste. Non è qualcosa che accadrà un giorno X, è qualcosa che già esiste. L'alternativa al capitalismo siamo noi, siamo quello che noi costruiamo. Ovviamente dobbiamo stare in costante analisi su questo per non cadere in trappole facili che ci tende il potere, che ci tende comunque, ci tendono le istituzioni o comunque le divisioni che ci vengono da fuori. Io penso che l'esperienza con la compagna, che adesso possiamo condividere, è anche su questo. Come la difesa del proprio territorio, la difesa contro il saccheggio delle multinazionali e dei potenti, si può trasformare in una costruzione di una società altra, alternativa, possibile, più possibile, orizzontale, democratica, nel senso dal basso e diretta, questa democrazia. E quindi diciamo, il Messico è questo, il Messico che noi conosciamo, di cui noi parliamo è questo. Certo, Messico è tante altre cose. Messico è Ciudad Juárez, Messico sono i femminicidi, Messico è la violenza, 30 morti al giorno, ammazzati, però c'è un altro Messico che sta in guerra col Messico dall'alto, il Messico dal basso, il Messico anticapitalista e il Messico delle comunità indigene. La cosa più sorprendente delle comunità indigene in Messico, organizzate, è che sì, si definiscono anticapitaliste. E questo permette, perché vedono nel capitalismo un elemento che sopprime totalmente la propria identità come popoli. Questa io penso che sia una chiave di lettura interessante, perché l'indigenismo, a volte anche solo folclorico, non ha mai sottolineato questo aspetto della lotta contro i bianchi, la lotta contro i colonizzatori. Cioè che il problema contro non è il razziale. L'elemento razziale è solo un elemento con cui il capitalismo si esprime e esprime la propria dominazione. In Messico questo, nelle comunità organizzate, soprattutto nelle comunità con cui stiamo in contatto, per esempio le comunità di Oaxaca, anche le comunità zapatiste, è chiaro, si è individuato che il problema non è un problema etnico-razziale, il problema strutturale è il capitalismo, e quindi là, contro questo bisogna lottare. Questo che ci permette anche di unirci, perché oltre alle divisioni razziali e etniche, se il problema è il capitalismo, il problema allora è di tutti gli sfruttati e le sfruttate, ovvero di tutte quelle persone che sono contro il capitalismo. E questo permette un dialogo aperto fra comunità indigene culturalmente molto lontani da noi e noi molto lontani da loro, di instaurare un dialogo. Il dialogo si instaura sull'anticapitalismo e ovviamente poi sul rifiuto della democrazia rappresentativa, delle multinazionali e di tutto quello che comporta il capitalismo. Dal 94 il Messico è, diciamo, salito alla ribalta per l'esperienza zapatista, di cui ora qua non c'è tempo per parlare perché ovviamente andrebbe approfondita, anche se è stata spesso distorta sia dai media e sia purtroppo a volte da organizzazioni che hanno usato l'immagine zapatista per i propri fini, i propri interessi politici locali. Però insomma il zapatismo ha messo in discussione parecchio e ha dato una spinta a tutte le altre organizzazioni indigene e sociali per ripoter sognare e ridisegnare il proprio futuro. E in questo senso, sulla scia appunto dell'esperienza zapatista, le comunità indigene hanno cominciato a organizzarsi, a autodifendersi, a recuperare il proprio territorio, le proprie tradizioni. Fare una storia ora di tutto quello che è successo dal 94 al 2006 è abbastanza lungo, però quello che voglio dire è che questo elemento ha ridato fiducia ai popoli indigeni, all'organizzazione dal basso delle comunità, senza credere nei partiti e quindi autodefinendosi, auto-organizzandosi politicamente. L'altra esperienza emblematica di cui ci potrà raccontare più nel dettaglio la compagna è la comune di Oaxaca nel 2006, l'esperienza della Apo, ovvero quando tutte le comunità indigene, non so se penso, spero che sia la Apo, è l'Assemblea Popolare dei Popoli di Oaxaca, e è stata un'esperienza, ripeto, che la compagna racconterà nel dettaglio, che comunque si è trattato di una comune di 5 mesi, che è stata occupata la città di Oaxaca, ci sono sorte barricate, e là si è sperimentato l'autogoverno popolare, ovvero attraverso l'assemblea e la gestione della città, che è dove la pratica indigena dal campo è arrivata fino alla città, sperimentando quindi anche nella città l'autogestione possibile. Questo credo che sia un altro elemento d'analisi importante, che un contributo importante che ci possono dare i compagni, che si può fare studiando le realtà del Messico. E quindi questo solo per dire che il Messico, parliamo di realtà dal basso in fermento e che si stanno organizzando, che hanno creato momenti di contropotere o di potere popolare, e su questi che soprattutto sono nati anche in funzione in resistenza ai progetti neoliberisti che ci stanno sul territorio. Oaxaca e tutto il sud del Messico è parte di un piano di sviluppo voluto dal Fondo Monetario Internazionale, che prevede la costruzione di aeroporti, autostrade, ovvero di servizi per il settore mercantile, da sviluppare in quei territori che sono indigeni. Là la resistenza dei popoli nativi ha permesso quello che poi è l'autoorganizzazione dal basso e le esperienze come della comune di Oaxaca. Bueno, tutto questo nel dettaglio ce ne parlerà la compagna, che la presento, quindi la compagna della Vito, gli passo il microfono e ci racconterà più nel dettaglio quello che è stata la loro esperienza in difesa del territorio.
Bueno, ya no tengo mucho que decir después de que Fabio dijo todo.
Dice che non ha molto da dire perché ha già detto tutto Fabio.
Sì. Bueno, yo soy a Montserrat y vengo de Oaxaca.
E Montserrat viene da Oaxaca?
En un estado del estado de Oaxaca, al sur de México. Y vengo de una organización de base indígena, Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca, que somos integrantes también de la Alianza Magonista Zapatista.
Sì, dice che viene da Oaxaca, lo stato del sud del Messico, ed è parte dell'OIDO, che è l'organizzazione indigena per i diritti umani di Oaxaca, che a sua volta è parte dell'Alleanza Magonista Zapatista.
Bueno,
mette un po' in soggezione staggeggio, capito? Si sentirà da qua, no?
Solo para grabar.
Solo para grabar.
Sí, okay.
Así es menos, impone menos.
Gracias.
Vale.
Bueno, yo no sé, yo quisiera primero hacer un poco de contexto sobre cómo es Oaxaca, para entender tal vez mucho de lo que dijo aquí Fabio.
Sí, vorrebbe prima dare un contesto sulla situazione di Oaxaca, su com'è e come non è, per capire meglio quello che ha accennato Fabio.
Sí. Bueno, Oaxaca... Bueno, en México todavía existen muchos pueblos originarios, pueblos indios, decimos nosotros, que somos una minoría, aunque una minoría grande, pero minoría en el
In Messico ancora esistono popoli nativi originari che loro stessi definiscono indios, una minoranza, ma comunque una minoranza importante numericamente nel Messico.
Y bueno, pero en el estado de Oaxaca tiene la particularidad de que ahí somos una mayoría, ¿no? Más del 70% de la población somos de origen indígena.
A Oaxaca la particularidad es que más del 70% de la población es de origen indígena.
Uh-huh. Bueno, de... Sí, somos 3,5 millones y el 70% está repartido entre 16 pueblos originarios que conservan su lengua, su territorio y sus propias formas de organizarse, ¿no?
Quindi su 30 milioni di popolazione totale di Oaxaca, no, il 70% è di popolazioni, sì, native distribuite su 16 il che ho detto?
30.
Ho detto 30, oddio, 3 milioni e mezzo, sì. Sono su 16 etnie diverse, insomma, popolazioni native.
Sì. Y bueno, entre estas formas que nosotros conservamos está toda una tradición comunitaria para elegir nuestras autoridades y también la forma de poseer la tierra.
Sí, continúan a utilizar delle forme tradizionali di autogoverno e soprattutto per gestire la terra, l'utilizzo della terra.
Uh-huh. Y bueno, también Oaxaca es un estado rico en recursos naturales. El sur de México se caracteriza por eso, precisamente porque estos pueblos, pueblos indígenas que se concentran la mayoría en el sur de México, han sabido a través de los siglos conservar sus recursos y cuidar la tierra.
Sí, es un territorio muy rico de recursos naturales, depende anche dall'impegno e la conservazione dei saperi indigeni il fatto che queste risorse naturali siano ancora sfruttate a disposición.
Sí, y bueno, también es una larga experiencia de resistencia de nuestras comunidades, ¿no? Y hemos sabido enfrentar varios tipos de colonialismo y Oaxaca tiene un alto grado de organizatividad, ¿no? En diferentes niveles.
Sí, que en el curso de los siglos las poblaciones indígenas de Oaxaca han sabido resistir a varios tipos de colonialismo y mantener sus formas de organización a varios niveles.
Pero bueno, también paralelamente es en estas regiones del sur del país donde se sufre la mayor marginación, y entendemos por marginación, bueno, que más del 80% de la población carece de servicios básicos como luz y agua, no se tiene acceso a la salud ni a la educación, el 80% de las personas ahí no saben leer y escribir.
Sí, dice que al mismo tiempo… Però è anche uno degli stati in cui c'è un forte problema di emarginazione, come l'ha definito. Circa l'80% delle persone hanno accesso a servizi primari come luce, acqua, la salute. E si è che l'80% delle persone non sa leggere e scrivere?
Uh-huh.
Sì, è anche un analfabetismo che arriva all'80%.
Bueno, y también a su vez en México, bueno, existe o existió hasta el 2000 un sistema que nosotros llamamos dictadura de partido. Un mismo partido político gobernó el país durante 70 años y Oaxaca, bueno, 80 este año. Sí.
Sí, un'altra questione è quella che almeno fino al 2000 in tutto il Messico c'è stato un sistema di dittatura di partito per cui lo stesso partito ha governato il paese per 70 anni e 80 anni a Oaxaca.
Y Oaxaca 80 años. Y este partido político tiene sus brazos de poder, digamos, en todas las regiones del estado e intenta controlar políticamente las regiones, los territorios. Y para eso cuenta con todo el poder político, económico e incluso armas, ¿no?
Sí, que este partido político estende i suoi tentacoli di governo su tutto il territorio, in modo capillare su tutto il territorio dello Stato, ed hanno un monopolio del potere politico, economico e anche delle armi.
Sí. Bueno. Y bueno, sin embargo, digamos que estos gobiernos hasta el 2004 habían sabido de alguna forma entender este grado también de organización que tiene Oaxaca, y había habido una especie de, llamémoslo, negociación política, ¿no? Posiciones de poder de la gente organizada contra el gobierno y todo decimos nosotros, un estira y afloja, ¿no? Para llevar las situaciones.
Sì, fino al 2004 però i governi di Oaxaca avevano più o meno, erano riusciti a comprendere di dover rispettare il grado di auto-organizzazione dei popoli di Oaxaca. C'era stata una forma di trattativa costante, una specie di tiro e molla, per cui alcune di queste forme indigene erano state mantenute.
Bueno, Pero en 2004 llega un gobernador, a finales de 2004, un gobernador llega de manera bastante ilegítima, incluso con muertos durante su campaña electoral, y rompe esta especie de pacto social y empieza a reprimir a toda la gente que tenía cierto grado de organización, pueblos, ¿no?
Sì, alla fine del 2004 subentra questo nuovo governatore in modo anche abbastanza violento, con vari morti durante il periodo elettorale, che decide di dare un giro di vite, di farla finita con queste forme di autogoverno.
Sì, él prohíbe varias garantías constitucionales dentro del Estado. Estas garantías son canceladas: la libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de manifestación.
Reprime e annulla varie garanzie costituzionali, tra cui la libertà di espressione, di associazione o di manifestazione.
Sì, e durante tutto un anno, 2005, él comete una serie di atropellos, ¿no? En las comunidades, los grupos paramilitares disparan sobre asambleas comunitarias, las autoridades electas de manera popular son encarceladas, muchas que ellos consideran líderes de organizaciones son encarcelados para desactivar los movimientos sociales.
Sí, durante tutto el 2005, per volontà del governatore, vengono portati attacchi armati da parte dei paramilitari sulle assemblee comunitarie, vengono arrestate le autorità nominate dalle stesse comunità, eccetera, eccetera.
Bueno, eso lo que... Lo que provoca, bueno, esta actitud de este señor Ulises Ruiz es que toda la gente que tenía cierta organización en el Estado empieza a formar alianzas amplias, ¿no? Porque ya había intentos, pero la represión hace que, bueno, todo el mundo empiece a unirse.
Sí, la represión scatenata da Ulises Ruiz Ortiz, que es el gobernador, fa sí que le varie organizzazioni indigene di Oaxaca inizino a coordinarsi di più per rispondere. O per autodifesa comunque.
Sí. Y bueno, de algún modo en 2006 lo que primero esta alianza de organizaciones pedía, de alianza de organizaciones y pueblos pedía era un diálogo con el gobierno del Estado, ¿no? Y la respuesta del Estado es la violencia, la policía desaloja un plantón de maestros y organizaciones y pueblos que estaban en el zócalo de la ciudad. Y también la respuesta entonces del pueblo es masiva, ¿no?
Sì, durante il 2006 le richieste da parte di questi movimenti indigeni coordinati erano di un maggior dialogo, ma la risposta è, ad esempio, quella saliente, lo sgombero del presidio all'interno del Zócalo, che sarebbe il barrio centrale, no?
Il centro della città,
no?
Sì,
casco antico.
Sì,
vabbè, il centro storico della città di Oaxaca, un presidio di insegnanti. Mi sono dimenticato qualcosa... No, questo.
Però la risposta del popolo sta
lì. Esatto, bravo.
Sì, masiva en muchos aspectos, ¿no? Con manifestaciones en la calle de más de un millón de personas, barricadas, que creo que es lo que todo el mundo sabe aquí, tomas de medios masivos de comunicación.
Sì, quindi la risposta è stata massiccia, barricate, la presa di possesso, ovvero l'utilizzo dell'occupazione, l'utilizzo di mezzi di comunicazione diffusi, eccetera, eccetera.
Sì, bueno, incluso un canal de televisión que tomaron mujeres, ¿no? Únicamente.
Una rete televisiva presa interamente da donne.
Bueno, entre otras cosas, ¿no?
Tra le varie cose.
Pero para nosotros, los indígenas, lo que rescatamos de este proceso, bueno, es el aporte que tuvieron nuestros pueblos, ¿no?
Sí, como indígenas, quello que mettiamo in evidenza di questo progetto è il contributo e il ruolo fondamentale avuto dai nostri popoli.
Sí, porque toda esta, no sé, esta organización indígena comunitaria llega a permear todo el movimiento social y muchas de estas figuras que se tienen en los pueblos son retomados por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y durante 5 meses se llega incluso a hacer actos de gobierno. De gobierno, sí. Autogobierno.
Sí. Soprattutto perché le forme di autodeterminazione indigena vengono portate e riprodotte all'interno dell'esperienza della Comune di Oaxaca e durante 5 mesi non solo alcune delle cariche nominate alle stesse comunità vengono riportate anche nell'autogestione di Oaxaca, ma si riesce anche a compiere quella che lei ha definito con riserva, le cose che lei ha definito con riserva atti di governo, però si riferisce al mandare avanti concretamente la vita di una città, sì, però in modo autodeterminato e non determinato dal governo.
Sì, y eso se ve reflejado en los principios que asume esta asamblea de asambleas, ¿no?
Sì, e si riflette nei, vabbè, i principi assunti dall'assemblea di assemblee, te refieres a la APO, no? Si riferisce all'APO.
Sí, y bueno, como primer principio se retoma esto, el modo asambleario para la organización y la toma de decisiones.
Prima di tutto il metodo assembleare per l'organizzazione e la presa delle decisioni.
El segundo sería la toma de decisiones a través del consenso, o sea, las decisiones importantes en la APO no se votaban, ¿no? Sino que se construían, aunque era un proceso muy largo, pero bueno, así se hacía porque así se hace en las comunidades, ¿no? Ahí no hay una imposición de una mayoría sobre una minoría, ¿no? Se tiene que ir construyendo hasta que todos estemos de acuerdo.
Sì, come secondo punto fondamentale, la presa di decisioni attraverso il meccanismo del consenso. Le decisioni nell'APO non venivano votate, ma veniva perseguito attraverso il confronto, il consenso sulle questioni su cui prendere decisioni.
Uh-huh. También se entendieron los cargos de dirección de la APO, ¿no? Por decirlo de algún modo, no como cargos de poder, sino como cargos de servicio, ¿no?
Sì, anche gli incarichi direttivi della APO non si concepivano come incarichi di potere, ma incarichi di servizio.
Sí, esto porque en las comunidades indígenas, para que tú puedas ser electo autoridad municipal, debes haber cubierto una serie de otros trabajos comunitarios, y una vez que los cumpliste y lo hiciste bien, solo entonces el pueblo puede darte la confianza de elegirte autoridad.
Anche questi incarichi all'interno delle comunità indigene rurali possono essere ricoperti soltanto dopo aver già svolto una serie di lavori per la comunità, e solo in seguito a questo la comunità può conferire incarichi di questo tipo di servizio.
Sí, ahora estas autoridades no mandan, ¿no? Ellos simplemente ejecutan los acuerdos de la asamblea, manda la asamblea, manda el consenso, y ellos como autoridad sirven a ese acuerdo, ¿no?
Sí, non sono incarichi di potere, ovvero questi funzionari, insomma, non comandano, ma hanno soltanto il compito di eseguire le decisioni prese dall'assemblea.
Sí,
quindi sono al servizio dell'assemblea.
Sì, y además son cargos no remunerados, ¿no? O sea, no se les paga. Bueno, a veces nadie quiere ser autoridad.
Sí. È un po' inutile, capite quasi tutto, però io traduco comunque senza capire qualcosa. Che è molto parecchio alla lingua che habla.
Okay.
Vabbè, sono incarichi non remunerati, ovviamente. Nessuno viene pagato per svolgere questi incarichi.
Entonces esa forma de autoridad también se retoma en la APO, ¿no? Y entonces todos nuestros representantes en el Consejo de la APO, bueno, son gente que no tiene verdaderamente, o no da una línea, o no dirige, o no es una vanguardia, ¿no? Sino simplemente va a ejecutar los acuerdos que salgan de las asambleas.
Sí, quindi tanto nelle organizzazioni indigene come nella APO questa visione dell'autorità viene riprodotta. Quindi ha ripetuto il concetto per cui non si tratta di funzioni di potere, ma di funzioni di servizio, al servizio dell'assemblea.
Sì. Bueno, otra figura que se retoma, que tal vez, bueno, a mí me gustaría mencionarla porque es como un ejemplo solamente, es la figura de los topiles.
Sì, una figura che è ripresa anche all'interno dell'APO è la figura dei topiles.
Que, bueno... Topiles es una especie de policía comunitaria, aunque no es una policía.
Dice, una forma de policía comunitaria, aunque no es precisamente una policía.
Una policía. Sí, también es un cargo de servicio, tampoco se les paga y no están armados, ¿no?
No son armados, es siempre un encargo de servicio y no son remunerados.
Sí, y esta figura se retoma en la APO porque como una estrategia del gobierno... Cuando la APO toma todas las dependencias públicas para demostrar ingobernabilidad, o sea, todo el poder ejecutivo, legislativo y judicial en el Estado no funcionaba, ninguna dependencia de gobierno, ellos lo que hacen es acuartelar a la policía y piensan que eso va a generar caos en la ciudad.
Allora, è un po' lungo il concetto, ci provo. Dice che quello di nominare delle funzioni di polizia, anche se non possono essere definite tali, è stato come una risposta alla tendenza del governo di concentrare varie funzioni, quella dell'ordine pubblico, la funzione giudiziaria ed esecutiva, in mano della polizia, con la scusa del...
No, è che...
Dimmi un po'.
Si riprende la figura dei doppiedes contro la strategia del governo, dato che il governo aveva perso i tre poteri, il potere politico, il potere esecutivo, legislativo e giudiziario, perché tutti gli uffici del governo erano stati occupati e assediati dalle barricate e quindi non c'era nessun potere in atto dello Stato. La risposta del governo è stata quella di rinchiudere le guardie dentro le loro stesse caserme, ovvero di non far girare la polizia e quindi di non garantire la sicurezza nella città.
Ah, diceva quindi concentrare.
La risposta dell'Apo è stata quella di creare un corpo di sicurezza dell'Apo che non fosse polizia.
Che además non stava armata, no? Era...
Sì, sta claro. La via sintetizzavo demasiado,
Lo siento. No, bueno, tranquilo. Bueno, eso es. Y bueno, también otra cuestión importante es que no hubo tal caos, ¿no?, que el Estado esperaba, no hubo los saqueos, no hubo los robos, porque, bueno, también eso fue otra cosa que demostró la APO, que un pueblo libre no va a asesinar al pueblo, ¿no? O sea, no somos brutos, ¿no? Los seres humanos somos eso, humanos, y bueno, se demostró que eso no sucedió. Pero sin embargo teníamos que dar cierta, como no, tal vez un cierto orden, porque sí hubo alguna gente que, bueno, que hizo cosas que no se debían, pero fueron pocos casos, sin embargo había que asumirlos, porque entonces de repente la Asamblea Popular se encontró haciendo actos de gobierno, ¿no?
Sì, non ci furono i saccheggi e le violenze degli uni sugli altri che il governo paventava, però allo stesso tempo queste funzioni di polizia si sono dovute assumere per evitare, per porre rimedio anche ai piccoli episodi che ci sono stati.
Sì, e entonces de repente la gente llegaba a buscar alla APO o a los representantes de la APO para que solucionaran problemas cotidianos, ¿no? Hasta de violencia intrafamiliar y cosas así, y entonces los topiles tenían que actuar, ¿no?
Sí, si verificó la situación que molte persone andavano a richiedere alla APO un intervento nei confronti di anche di episodi quotidiani come violenza familiare, eccetera, e quindi la funzione dei topiles era anche questa.
Pregunta,
¿de qué manera actuaban los topiles?
Bueno. Y bueno, también, bueno, antes también había gente que, bueno, tomaba y hacía escándalo o robaba, ¿no? Entonces, bueno, también eso es un poco algo que se hace en las comunidades, ¿no? Por ejemplo, en mi pueblo hay un lugar que es la cárcel, pero la cárcel es solo un cuarto pequeño que tiene una gran ventana con unas rejas de madera. No es propiamente una cárcel, pero nosotros le decimos la cárcel. Y si tú en el pueblo haces algo malo, estás borracho, haces un escándalo o algo así, entonces, y no obedeces a los topiles, finalmente ellos van y te meten en este cuarto que es la cárcel, y todo el que pasa por la calle, porque está en el centro del pueblo, puede ver que tú estás ahí y que estás ahí porque hiciste algo malo, y es bastante vergonzoso, ¿no? Moralmente reprobable estar en ese lugar, ¿no? Y ese es un castigo que, aunque no lo parezca, pero es muy efectivo, ¿no?
Sì, dice che comunque esiste una forma anche di carcerazione, anche se non sono carceri vere e proprie, ma stanze poste al centro del paese, della comunità, con delle sbarre di legno che sono più che altro visibili. La gente che passa può vederlo, quindi è una forma di castigo che punta più che altro sulla vergogna che implica.
Sì.
Sì.
Facciamo che tutte le domande... Le segna, cioè chi si vuole mettere lì, si vuole domani, così almeno si accompagna per seguire.
Che passò?
No, pregunto sì. Propuso che la pregunta se tomen por escrito y se pongan al final, para no interrumpir tu explicación.
Eso. Bueno.
5 ore a domanda.
Sì.
Nada más, siempre de eso estaban diciendo.
Bueno.
No, pero se señan, ¿no? così manteniamo il silenzio, lei prosegue e poi segniamo, alla fine quando finisce
ci sta proponendo di tomar di appuntar la pregunta, sì, con la salfina.
Non l'entendi él, però l'entiendo.
Sì, sí, sì. Sí. Bueno, que puedes seguir cuando quieras.
Bueno, entonces de algún modo esto se aplicó también en durante 2006 y mucha gente dice que este derecho consuetudinario que en algunas ocasiones se aplica en los pueblos y que se aplicó en la APO también es violatorio de los derechos humanos, ¿no?
Sí. Si aplicó anche nel 2006 questa forma di diritto consuetudinario che comunque ha ricevuto critiche come violazione dei diritti umani.
Perché, bueno, incluye también algunas veces castigos corporales, ¿no?
Perché a volte comprende anche, implica anche castighi, pene corporali.
Sí, porque, por ejemplo, algunos gente que robaba en este tiempo fue amarrada en el kiosco del Zócalo, de la capital, para que todos vean, bueno, que él robó y le ponían un letrero porque estaba ahí y eso, si eso no funcionaba y esta persona lo hacía de nuevo, entonces lo ponían a limpiar los campamentos, a barrer el Zócalo, cosas así.
¿El kiosco qué sería, perdón?
El kiosco.
En este caso el kiosco. ¿Qué? El kiosco.
El kiosco es kiosco, está centrale al Zócalo.
El kiosco es l'edicola, por ejemplo, en España. Es lì que es México.
Perché in Messico quasi tutte le città hanno una piazza principale che si chiama il Zócalo, sì. E al centro c'è sta un chiosco.
Tipo un gazebo.
C'è sta banda che suona.
Ad esempio in alcuni casi sono stati messi anche lì persone che avevano più che altro rubato, messo lì con un cartello, oppure altre volte sono stati destinati a dei lavori comunitari, no? Mm-hmm. Da svolgere per compensare, no?
Y después cuando tuvimos...
¿Se puede decir que hasta el fondo no escuchamos?
Ah, lo siento. ¿A yo o él?
Los dos. ¿Escoltarla en el fondo? ¿Popo?
Ok. Hay que gritar, vale.
Bueno. Y después cuando tuvimos tomado el canal de televisión, cuando hubo gente que hizo cosas más graves, como disparar sobre las barricadas o quemar las transmisiones de los transmisores de los radios, fueron llevados ahí al canal de televisión, que era estatal, y mostrado a todo mundo que esta persona había destruido y había atacado al movimiento, ¿no? Entonces, generalmente esas personas tuvieron que salir del estado o, bueno, irse, ¿no?
Invece, dal momento in cui è stato preso il canale televisivo, a volte si è utilizzato un altro metodo, ovvero per persone che avevano fatto cose più gravi, come sparare sulle barricate o bruciare i trasmettitori della radio, sono stati portati alla televisione e mostrati, quindi, a chi vedeva la televisione, e sono persone che poi hanno lasciato lo Stato o comunque sono andate via per un periodo decisamente lungo.
Y bueno, y después los topiles tuvieron que empezar a actuar cuando la policía empieza a disparar sobre las dependencias que estaban tomadas y los medios de comunicación que habían sido tomados de forma espontánea, valga decirlo, por el pueblo. Y entonces empiezan las barricadas y la función de los topiles empieza a ser esa coordinación de barricadas también.
Perdón, he perdido lo que has dicho al principio. Los topiles empezaron a...
Bueno, ellos hacían cosas más cotidianas primero, sí. Y después cuando empieza defensa a haber ataques barricadas. Paramilitares, sí. Empiezan con lo de las barricadas y articular también.
Sí, poi con l'intensificazione degli attacchi alle barricate o comunque ai mezzi di comunicazione occupati, hanno iniziato a svolgere anche una funzione di difesa e coordinazione della difesa delle barricate.
Bueno.
Topile sempre.
Sí. Bueno, entonces también durante estos meses mucha gente empezaba a ver que este movimiento daba para una cosa mucho más grande que el quitar a un personaje del poder y que llegue otro, ¿no? Mucha gente se empezó a dar cuenta de que se puede vivir sin un gobierno, se puede vivir sin el poder ejecutivo, sin el poder legislativo, sin el poder judicial, se puede vivir sin policía. Y durante 5 meses se demostró que se puede hacer. Lo vivimos ahí.
Sí, dice que ben presto iniziò ad apparire evidente que tutta la mobilitazione di Oaxaca del 2006 era molto di più che chiedere la rimozione di un personaggio politico, ma è stata la sperimentazione del poter vivere senza potere esecutivo, senza potere legislativo, senza potere giudiziario, senza polizia vera e propria per 5 mesi.
Sì, y también nos dimos cuenta que en muchos lugares de Oaxaca lo vivimos así, porque eso es una experiencia de nuestros pueblos, eso es algo cotidiano para nosotros, que nosotros ahora en vez de tenerlo solo en una pequeña comunidad lo trasladamos a la ciudad, y fue posible hacerlo en una ciudad que tiene 1 millón de habitantes, ¿no? Entonces es una experiencia muy fuerte, que también era un muy mal ejemplo para el país.
Sì, ancora una volta il concetto che questa forma di autogoverno già sperimentata quotidianamente nelle comunità ha dimostrato di essere riproducibile anche in un contesto cittadino di una città di 1 milione di abitanti. E così l'hanno vissuta nei 5 mesi della comune di Oaxaca.
Ah, bueno.
È un cattivo esempio per il paese.
Sì.
Sì. Bueno, desafortunadamente, bueno, fue reprimido. Hubo muchas traiciones en muchos niveles, ¿no? De los partidos políticos, incluyendo los de izquierda, que de por sí nosotros no tenemos confianza en ellos, pero ellos pidieron la entrada de la policía militar al Estado, traición de líderes de organizaciones sindicales y de corte stalinista, ¿no? Y una represión muy fuerte y la coyuntura nacional que nos afectó bastante, ¿no?
Sì, poi ci furono anche esperienze di tradimento, come ha definito, da parte di partiti politici di sinistra che chiesero l'entrata della polizia o anche di leader sindacali o organizzazioni staliniste. Tu senti qualcosa? No, le decía solo che sì. Se mi scappa algo che lo puoi completare.
Hanno chiesto l'intervento i partiti della sinistra? Con cui la compagna ha detto noi comunque non abbiamo mai avuto fiducia in loro, hanno chiesto l'intervento della polizia militare, che è federale, perché c'è la polizia di Oaxaca, però poi c'è una polizia militare che manda il governo federale, perché in Messico è una repubblica federale, e questi hanno chiesto, c'è bisogno della richiesta scritta affinché intervenga l'esercito.
Sì. Cioè che la congiuntura nazionale poi non li ha aiutati.
Sí, bueno, la coyuntura nacional es que México en 2006 vive también un cambio de presidente de la nación y llega uno de un partido de derecha, conservador y de manera muy ilegítima y muy cuestionada, y había que limpiarle el territorio para que pueda llegar tranquilamente, y entre esa limpieza, bueno, estaba Oaxaca que estaba dando un mal ejemplo, ¿no?
Sí, la coyuntura nacional a cui si riferiva prima era el cambio di presidente nel 2006, quindi un'elezione illegittima e molto criticata di un presidente per cui a seguito dell'insediamento del quale si è portata avanti un'opera di pulizia all'interno delle situazioni non normalizzate del Messico, all'interno delle quali era compresa anche la comune di Oaxaca.
Bueno, y... sí. Eso de la... y bueno, actualmente vivimos un poco la... vamos a tener cambio de gobernador este año y mucha gente está ocupada en esa coyuntura, pero nosotros lo vemos eso como solo una coyuntura, ¿no? Un proceso que va a pasar y que no es lo que va a garantizar un cambio sustancial en la forma de vida que nosotros queremos.
Sì. Quest'anno ci sarà il cambio di governatore di Oaxaca, ma lo considerano soltanto come una congiuntura, non è questo eventuale cambio che porterà a una reale modifica delle condizioni di vita.
Sì, y además, bueno, las condiciones políticas económicas que se vivían en el estado en 2006 que dieron origen o que permitieron esta gran alianza de pueblos y de organizaciones continúan ahí, ¿no? Los motivos que generaron todo ese movimiento siguen estando válidos, ¿no? Vigentes, ¿no?
Quindi le condizioni politiche ed economiche che portarono nel 2006 a questo grande coordinamento tra i vari movimenti indigeni rimangono tali. Quindi le condizioni che permisero le mobilitazioni del 2006.
sigue habiendo todo un plan neoliberal, decimos nosotros, de invasión de nuestra tierra, de nuestro territorio, de despojo hacia las comunidades. Y bueno, y todo eso avalado por los gobiernos federal y estatal, e incluso ellos hacen mucho trabajo sucio para poder avanzar en este plan que, bueno, es el plan Puebla-Panamá, ¿no?
Allora, continua a stare in piedi, continua ad essere in piedi questo piano neoliberista di invasione ed espoliazione delle comunità, portata avanti sia dal governo federale che statale, rappresentato dal plan Puebla-Panamá.
Sì, también hay todo un proceso a nivel nacional de privatización de la tierra. Y toda también una resistencia que se ha dado en torno a esto, esto ya hace varios años, ¿no?
Sí, anche a livello nazionale c'è un piano portato avanti appunto su scala nazionale di privatizzazione della terra e di conseguenza anche la resistenza portata avanti contro questo piano, diffusa a livello nazionale.
Sí, bueno, tal vez habría que decir que esta forma de tenencia de la tierra es un obstáculo para los planes neoliberales.
Sì, perché la forma di il metodo di gestione comunitario della terra è un ostacolo per questi piani nazionali.
Sì, bueno, quiero explicar un poco lo de la tenencia de la tierra. En México hay tres formas de tenencia de la tierra, ¿no? Existe la propiedad privada, la propiedad ejidal y la propiedad comunal.
Esistono tre tipi di gestione, di amministrazione della terra, la proprietà privata, la proprietà, ha detto un termine
ejidale,
come ejido.
Ejido.
Che non so come lo tradurresti in italiano.
Vabbè, come so. Una parola
no, però è una un livello amministrativo come se fosse non il comune. Comune?
Collettiva, però adesso lo
spiega. Lo puedo
explicar. Demaniale forse. Sì. Proprietà demaniale e proprietà comunale.
Bueno, la proprietà privata.
La tercera è la proprietà comunale.
La proprietà comunale. Sì. Bueno, la proprietà privata, credo che todos la conocen, aunque eso es como pequeña en México, ¿no? La proprietà privata. Pero la mayor parte de la tierra en México es eso, tierra ejidal. Ejidal, después de nuestra revolución de 1910, uno de los logros, porque México es un país campesino, o éramos campesinos, es y la consigna de Zapata de tierra y libertad era, fue que a los núcleos agrarios se les dotó de tierra para que pudieran cultivar y vivir, ¿no? Y la tierra comunal es tierra que los pueblos originarios de México lograron demostrar que era suya, el territorio que ha sido desde hace miles de años nuestro, ¿no? Y sobre el que nosotros definimos y decidimos qué se hace con esa tierra, ¿no? Eso es tierra comunal.
Allora, proprietà privata, dice, non ha bisogno di spiegazioni, solo da aggiungere che in Messico, dopo la rivoluzione del 1910, la percentuale di terra destinata a proprietà privata è limitata, mentre la maggior parte è proprietà ejidal, che non saprei come, forse demaniale, non lo so. Vabbè. No, perché ejido è una.
Ejido è una comunità agraria specifica a cui spetta di diritto un pezzo di terra per decreto presidenziale. Però questa è una conquista della rivoluzione del 1910-17, dove la Costituzione sancisce che le comunità agrarie hanno diritto a un pezzo di terra collettiva, che è lavorata per lotti familiari, però è collettiva. E quindi non c'è un termine. E questo è l'equido, quindi la tenenza equidale dell'equido.
È una forma di
tenere la terra che è collettiva e che spetta alla comunità. Mentre la terra comunale.
Quindi hai tradotto già quello che ha detto lei sulla proprietà ejidal. La proprietà comunale è la terra dimostrata come terra indigena ancestrale, quindi su cui sono stati rivendicati i diritti di utilizzo.
Sì. Luego, la tierra ejidal y la tierra comunal no se puede comprar, no se puede vender, no se puede embargar.
Allora, non può essere la proprietà ejidal, quindi è comunale, non possono essere vendute, comprate e né Embargada in questo caso? Ok.
Sì, sobre la tierra ejidal y la tierra comunal se decide de manera comunitaria, ¿no? Mediante asambleas.
L'assemblea decide sulla terra ejidale e comunale.
Sí.
In maniera comunitaria.
Sí, hay muchos lugares, sobre todo de Oaxaca, donde un pueblo tiene la tierra comunal y se siembra de manera colectiva, ¿no? La tierra es de todos, no es que este es mi pedazo y es mío, no, la tierra es de todos y todos la trabajamos, ¿no?
Sí, in alcune comunità la terra comunale è gestita in modo collettivo, nel senso che viene seminata collettivamente e non ci sono dispute sull'appartenenza di singoli pezzi di terra.
Sí. Luego esto es un obstáculo muy grande para los planes del gobierno, los planes neoliberales, y hay todo muchas estrategias que utiliza para privatizarla. Han reformado la Constitución para que sea posible que la tierra ejidal y la tierra comunal pueda, mediante un proceso de supuestamente comunitario, se pueda privatizar y cada quien sea dueño de su pedacito de tierra, ¿no? Y lo pueda vender.
Sí. Questa forma di organizzazione della terra è di ostacolo ai piani neoliberisti. È stata infatti approvata una riforma costituzionale per cui attraverso un processo comunque di decisione comunitaria la terra ejidal e comunale possa essere privatizzata e quindi anche venduta.
Si può essere venduta. Bueno, hay también todo un movimiento de resistencia en torno a la privatización de la tierra. Y bueno, hay lugares, hay otras estrategias que son, bueno, mediante engaños, entran a las tierras, hacen este proceso, ¿no? No hay una consulta a las comunidades, ni hay información, y en muchos lugares hay violencia y represión, ¿no? Incluso de grupos paramilitares para crear conflictos entre comunidades y que entonces el Estado, para pacificar, pueda apropiarse de la tierra.
Sì, ci sono anche altre strategie più subdole di inganno, come di privatizzazione della terra senza interpellare le comunità e allo stesso tempo l'utilizzo della violenza e della repressione come la strategia di fomentare conflitti tra le comunità per arrivare poi all'appropriazione e alla privatizzazione della terra da parte dell'autorità centrale.
También hay toda una política de abandono del campo, ¿no? Donde se prioriza con los tratados de libre comercio el consumo de vegetales y maíz, incluso, ¿no? De Estados Unidos y de otros lugares, ¿no? En perjuicio de los campesinos mexicanos.
C'è anche una politica di abbandono della terra anche come conseguenza dei trattati di libero commercio, e c'è una propaganda del consumo del mais americano, anche americano-statunitense, come conseguenza di questi trattati.
Sì, también de un ataque de meter en las comunidades agroquímicos y fertilizantes, todo con base a químicos, ¿no? No hay una certeza para el campesino que vive solo de la tierra y también eso provoca fenómenos de migración muy, muy fuertes. En Oaxaca hay cerca de 1 millón de migrantes, ¿no?
Sí, anche viene fomentato l'utilizzo di fertilizzanti chimici, i contadini non hanno quindi certezza del raccolto e questo spinge a una massiccia emigrazione verso la città, in cui c'è 1 milione di... En Oaxaca decías
sí, 1 millón
de migrantes.
Un millón de migrantes.
Sí, 1 millón de
campesinos.
De contadini.
No, 1 millón se les son andar.
1 millón han emigrado de Oaxaca.
Han emigrado de Oaxaca.
Sí. 1 millón de paisanos míos viven en otros lugares.
De oaxaqueños en el mundo.
Ok. Bueno, esto es solamente algunos aspectos que cómo trabaja el Estado para apropiarse de la tierra, del territorio.
Uno degli aspetti della strategia di appropriazione della terra e dei territori da parte dello Stato messicano.
Sí, y bueno, y también en los lugares, bueno, que todavía queda gente en Oaxaca, porque queda mucha, aunque parece mucha migración, avanzan paralelamente, como parte de este Plan Puebla-Panamá, otros proyectos de progreso que llama el Estado, como son carreteras, corredores ecoturísticos, construcción de hidroeléctricas y minas, proyectos mineros y corredores eólicos para producir energía limpia, ¿no?, en Oaxaca.
Sì, dice che tra i vari progetti di aggressione del territorio all'interno di questo Plan Puebla-Panamá c'è anche la costruzione di nuove strade, di centrali idroelettriche, eoliche, e mi sono dimenticato dighe, qualcos'altro, dighe
sì.
E progetti di miniere, sì.
Sì, in quanto al corredore eolico, è un'impresa spagnola che già installò ahí los generadores, estos molinos, ¿no?, y que ha sido prácticamente un despojo de la comunidad, de la tierra comunal y ejidal de los campesinos del Istmo de Tehuantepec.
¿Cuál sería esta empresa española?
No recuerdo el nombre.
Iberdrola.
Sí. Uh-huh. Sí, sí.
Sí. Quindi dice que, ad esempio, per quello che riguarda le pale eoliche, c'è stata una grave espoliazione delle terre dell'Istmo di Tehuantepec da parte de la Iberdrola española, que es una compañía eléctrica española.
Sí, que bueno, no se puede utilizar más esta tierra para sembrar, la electricidad no llega a nadie, no beneficia a nadie del pueblo, de los pueblos donde están instalados, ni al estado de Oaxaca, esa electricidad que se vende a compañías, privatizado.
Sì, che il territorio di cui parlava prima non può più essere seminato e allo stesso tempo dell'elettricità prodotta da questi impianti eolici non beneficiano i popoli della zona su cui sono impiantati, ma vengono vendute, l'elettricità viene venduta altrove.
Sì, il governo federale ha annunciato una terza ampliazione di questo progetto. Pero también ya hay toda una serie de comunidades y organizaciones organizándose en esta resistencia, ¿no?
Sí, el gobierno ha anunciado un terzo ampliamento del proyecto, ma sono già in piedi le forme di coordinazione per la resistenza.
Sí. También, bueno, en cuanto a la hidroeléctrica Paso de la Reina, eso inundaría, no sé, unas 60 comunidades, ¿no? Hay todo un proceso ahorita de información y concientización en estas comunidades para que sepan lo que va a suceder, ¿no? Porque no lo saben, en muchas comunidades no se sabe que van a ser inundadas sus tierras, ¿no?
Sí, per quello che riguarda invece i progetti sull'idroelettrico nella zona di Paso de la Reina, c'è il rischio che vengano inondate le terre di 60 comunità, ma anche in questo caso sono già in marcia dei progetti di informazione per sensibilizzazione sul rischio tra le comunità che verranno toccate.
Sì, y lo mismo pasa con los proyectos mineros. Actualmente hay 30 minas que están haciendo trabajo ya de investigación en Oaxaca y ya ha habido incluso enfrentamientos en algunas comunidades, ¿no?, contra estas empresas mineras.
Sì, per quello che riguarda il settore minerario ci sono già i sondaggi per circa 30 miniere che hanno già prodotto delle tensioni, degli scontri tra gli abitanti delle comunità e le compagnie minerarie.
Sì, y se sabe que esto es solo una pequeña parte, porque el proyecto minero en México, como parte del plan neoliberal, son unas mil minas en el país, y cerca de 300, de 200 a 300 son en el estado de Oaxaca.
Quindi che il progetto minerario nazionale prevederebbe che todavía no hay.
Solo i 30, no, però ya están todos los estudios.
Il progetto è di 1000. Sì, quindi il progetto per il futuro sarebbe di 1000 miniere, di cui 200-300 sul territorio di Oaxaca, dello stato di Oaxaca.
Y bueno, ahorita estamos en ese proceso de...
Ora siamo nel bel mezzo di questo processo.
Bueno, estas minas son para explotación de oro y plata principalmente, y el proceso de limpieza del oro y la plata contamina grandes cantidades de agua, contamina los mantos acuíferos.
Sì, che sono prevalentemente, questi progetti minerari riguardano prevalentemente l'estrazione di oro e argento, e il processo di pulizia dell'oro e dell'argento è altamente inquinante per le falde acquifere.
Sì, è un sistema che si chiama Tajo Abierto. Ellos van deshaciendo cerros, nuestros cerros, así con biodiversidad, con árboles, con todo eso. Lo van triturando para sacar el oro y la plata, algunos gramos. Y lo que queda es un cerro hecho de piedra molida y llena de químicos, ¿no? Que también cuando llueve esa tierra se deslava y es altamente corrosiva. Corrosiva, quema como ácido.
Este sistema lo llaman Tajo Abierto.
Tajo Abierto.
Y cerro, que sería como una base de tierra dentro de la cual
sí, ellos,
hay oro y plata.
Sí.
Spiegava un po' il procedimento, che si chiama di taglio aperto. Prendono queste parti di terra e vegetazione all'interno delle quali dovrebbero estrarre oro e argento, e vengono comunque contaminate dall'utilizzo massiccio di agenti chimici, almeno così. No?
Sono montagne che vengono triturate in cerca dell'oro e ridotte in detriti, e quindi poi si crea al lato una montagna di detriti, però con agenti tossici.
Perché per tirare fuori l'oro c'è bisogno di utilizzare acidi molto forti, tipo anche l'arsenico, perché vengono fuori dalla roccia, vengono fuori l'oro. E quindi poi tutte queste sostanze, perché tutta la montagna è triturata, viene passata attraverso questi agenti chimici, poi quello che è oro se lo portano, e quello che è la roccia con questi acidi viene messa da parte e forma montagne tossiche.
Y eso además, para lavar toda esa cantidad de tierra y purificar el oro y la plata, necesitas grandes, millones y millones de litros de agua, ¿no? Y además, cuando llueve, todo eso va a filtrar a la tierra y va a contaminar de todos modos, ¿no?
Per di più si necessita di milioni di litri d'acqua per effettuare questa pulizia durante l'estrazione dell'oro e dell'argento, che nel momento in cui verrà scaricata e penetrerà nella terra avrà conseguenze in termini di inquinamento pesante.
Sí. Y ellos ahora ni siquiera pueden llegar con el argumento de que van a dar trabajo a la gente, porque con estas maquinarias solo necesitas 5 o 6 personas para hacer todo esto, ¿no?
Ovviamente con questo neanche danno lavoro alla gente, perché con i macchinari che hanno alla fine utilizzano 5-6 persone per lavorare, e quindi ovviamente non produce neanche ricchezza sul territorio.
Termino.
Non è stato che non consultano il territorio.
Mire, sì, bueno, la resistencia de las comunidades que genera en torno a eso tiene consecuencias políticas graves también, ¿no? Bueno, uno, no hay consulta a los pueblos. Eso sería una de las cuestiones importantes. Los pueblos no están informados de lo que va a suceder. No hay consulta, primero. Segundo, cuando tú te das cuenta y empiezas a hacer una organización en defensa de eso, viene una represión directa, frontal, ¿no? Y ahorita, actualmente, hay alguna gente en la cárcel por la defensa de estos recursos naturales. Nuestros compañeros, uno de los motivos por los que están en la cárcel hace 5 años es porque defendieron su río, que ahora ha sido entubado desde el nacimiento para dar agua a una zona turística muy exclusiva en la playa, ¿no? Entonces ellos están en la cárcel por ese motivo también.
Le conseguenze politiche de questa resistenza sono principalmente uno. Il fatto che i popoli, cioè i villaggi che hanno diritto su queste terre, non vengono consultati. Questi progetti vengono fatti quindi a spese dei villaggi senza consultarli prima. E secondo, quando già la gente si organizza e resiste, c'è una repressione frontale, diretta, contro queste stesse comunità. C'è gente in carcere per questo, per la difesa delle risorse naturali, come nel caso di alcuni compagni dell'organizzazione della compagna. Il caso di Shanika, della comunità di Shanika, i cui compagni sono dentro da 5 anni, sono 3 compagni dentro da 5 anni per difendere il fiume della comunità,
che è stato intubato e condotto alle spiagge di Huatulco, che è una zona hotelera, una zona di hotel, di spiagge da Deplian messicano. E per la difesa di questo fiume, adesso già sono 5 anni, sono stati arrestati il 15 gennaio del 2005 e stanno ancora in carcere. Abraham Ramirez Vázquez.
Noeli Juventino Garcia
Noeli Cruz. Juventino García Cruz.
García Cruz. Todos Cruz. Bueno, sí.
Che sono del Comitato di Difesa dei Diritti Indigeni di Santiago Xanica, che è una comunità delle montagne al lato della costa di Oaxaca.
La Sierra Sur.
Sierra Sur Zapoteca.
Y bueno, y eso además de todas las implicaciones y estrategias del gobierno que dividen las comunidades, crean violencia, presos políticos, muertos. Ya.
Tutto questo è parte di una strategia del governo che genera divisione nella comunità, essendo che l'elemento di forza comunità è l'unità, e attraverso divisioni indotte, e morti, sparizione e repressione.
Y en eso estamos. Ya no lo tengo más que decir.
E con eso finisce l'intervento della compagna. Grazie.
Vaya, si te aplaudan en Roma. Preguntas. Sí.
Adesso, cioè, facciamo, vabbè, il collegamento diretto mi pare evidente fra il saccheggio dei territori e la resistenza e la difesa di questi stessi territori da parte degli abitanti che ne hanno e ne devono avere completo diritto sulla quello che chiamiamo sovranità della gente del posto sul proprio territorio, sulle proprie risorse. L'elemento in comune è questo, che come in Messico, come in Italia, quindi in quello dal primo se al secondo o terzo mondo, come le chiamano, quando hanno diviso la terra, il nuovo ordine mondiale, comunque per ogni dove ci stanno ricchezze, dove il capitalismo può sfruttare, implanta queste strategie di sfruttamento, divisione, e però c'è sta pure un'altra cosa in comune, che è la resistenza. In questo caso invitiamo i compagni del movimento a parlare qui, gli stessi che domani saranno in piazza, così almeno cominciamo questo confronto, ci raccontano un po' com'è la resistenza e poi dopo facciamo pure il giro di domande alla compagna. Non so chi passa dei comitati. Serve la traduzione?
No. Potremmo fare da romano all'italiano.
Ah no, allora io
no, vabbè, soltanto due parole per dire il perché abbiamo deciso di collaborare e ospitare questo tipo di iniziativa, perché anche noi nel nostro piccolo qua dentro stiamo cercando un po' di affrontare il tema delle nocività e della difesa del territorio, e come tutti sappiamo da pochi mesi a questa parte il governo italiano ha deciso di ritornare al nucleare come fonte energetica primaria. Ha fatto questa cosa con un decreto legge e pure scordandosi un referendum popolare che ha lasciato il tempo che trovava, e quindi questo è proprio il classico esempio di un attacco ai nostri territori che viene fatto senza minimamente sentire le popolazioni locali, ma la popolazione in generale. Quindi quello che stiamo organizzando noi qua dentro è un ciclo di incontri che partirà il 18 marzo con un incontro zero, dove verranno chiamate tutte le realtà cittadine e tutti i singoli che vorranno partecipare. Noi abbiamo programmato una serie di 8 incontri che cercheranno bene o male di sviscerare quali sono tutti i metodi per la produzione d'energia e il nostro dovere da scienziati, tra virgolette, ci impone anche alcuni salti un po' più tecnici, quindi verranno anche docenti e tecnici che hanno lavorato dentro le centrali nucleari per spiegarci un po' meglio come sarà questa cosa. E quindi questo controcorso, che sarà sì, avrà sicuramente una parte tecnica che potrà permettere a tutti insomma di capire quale futuro ci si prospetta, però maggiormente il nostro interesse è rivolto verso un sistema di critica in generale della produzione energetica. Cioè, noi presenteremo il nucleare e presenteremo anche le varie fonti di energia alternativa che comunque vengono proposte. Però comunque la critica che noi muoviamo di fronte a tutto questo è comunque la centralità della produzione, una sovrapproduzione energetica che in qualsiasi modo venga prodotta comunque comporta delle devastazioni a livello territoriale e a livello sociale, perché comunque cioè, averci una centrale nucleare a due passi da casa penso che anche dal punto di vista sociale possa portare alcune ripercussioni. E quindi, diciamo, noi non vogliamo accodarci al codazzo dei comitati nucleari che sicuramente sorgeranno quando alla fine delle elezioni verranno resi pubblici i siti, e quindi l'Italia è già pieno di movimenti antinucleari, quando verranno detti i siti sicuramente molti altri si rianimeranno e cominceranno le loro battaglie, però la nostra, quella che intendiamo noi, è una battaglia territoriale, ma... Cioè, diamo un po' un'altra visione di questa parola territorio. Cioè, territorio non è Montalto di Castro se ci mettono una centrale nucleare a Montalto di Castro. Territorio è quello che viviamo tutti i giorni, quindi, cioè, i posti in cui viviamo, quindi non ce ne importa niente se la fanno nel Lazio, la fanno in Campania o da un'altra parte. A noi non ci va bene proprio che facciano centrali nucleari e che quindi continuino a proporre, anche dal punto di vista energetico, una società e un mondo del commercio pure energetico che non ci piace. Quindi dal 18 inizieremo questa serie di incontri dove ovviamente saranno presenti molti dei comitati territoriali che adesso fanno battaglie contro inceneritori, centrali a turbogas e tutto. Però ecco, cioè, nel senso, la nostra non vuole essere solo una vertenza territoriale che debba interessare solo e soltanto le persone che abitano negli intorni dei siti, cioè questo no, perché comunque un movimento che ha queste condizioni al contorno non può fare nient'altro che portarci ai risultati che c'ha avuto quello che c'è stato negli anni Ottanta. Cioè, dalle ceneri di quel movimento è nato un partito e è nato un referendum che non ci ha avuto, come vediamo, bene o male, nessuna importanza, perché è stato travalicato senza che si muovesse una foglia. E quindi niente, noi nel nostro piccolo cerchiamo di portare avanti un sistema di informazione che possa far capire a tutti che sta scelta non è che riguarda soltanto le comunità locali, riguarda le popolazioni che verranno maggiormente colpiti, ma è proprio una cosa che ci riguarda a tutti, e se non ci riguarda direttamente sicuramente tra 20 anni, quando si troveremo 20 ecomostri che saranno smantellabili mai e poi mai, perché come vediamo le centrali nucleari dei 30 anni fa ancora sono nocive allo stesso modo di come lo erano 20 anni fa, solo che in funzione non producono niente. In Italia già ce l'abbiamo, quindi niente, siete tutti invitati. Dal 18 saranno appunto 8 incontri che arriveranno fino a giugno, e siete tutti invitati a partecipare. E appunto nell'assemblea numero zero, noi abbiamo chiamato proprio assemblea numero zero proprio per far capire a tutti che è da definire, però penso che sarà intorno alle 4 o tutti i venerdì su per giù, o giovedì o venerdì. Appunto, ti dicevo, l'ultima cosa, assemblea punto zero, perché noi abbiamo stilato una sorta di programma con le lezioni, chiamiamoli incontri, con gli incontri che faremo. Però siamo aperti e saremo molto contenti se vengano portati degli implementi che possano riguardare l'argomento della lezione specifica che noi già abbiamo scelto, oppure se si vuole proporre un nuovo incontro che riguardi altre tematiche che insomma vanno di comune accordo con l'organizzazione del corso, ben accetto ogni vostro intervento. Quindi ci vediamo tutti il 18 marzo in quest'aula, si presuppone.
Facciamo, per chi vuole fare domande, facciamo un giro di domande così la compagna può rispondere. Stanno le domande, io traduco?
Sì.
No, era lei che sto.
Deve essere una pregunta.
Ah, ok.
Luis Ruiz, governador del estado.
Dici del governatore di Oaxaca o...
Non so, facciamo...
Sì, di Ulises Ruiz Partito.
Sono stati tra oppositori politici o...
Difficile, molto durante la campagna elettorale.
Sono stati ammazzati da Ulises dal braccio armato del partito in campagna elettorale.
Erano disidentes políticos, se han sido matados por los brazos armados del partido de Ruiz durante la campaña electoral, ¿o cómo fue?
Sí, bueno, hay un caso que creo sirve para ejemplificar lo que pasó en la campaña de este señor. Es el caso del maestro Serafín, un maestro jubilado, 70 años. Él era parte de un partido político pequeño en el estado, y él estaba apoyando al otro candidato, Gabino Cue, y en un pueblo que se llama Huautla, que es en la sierra de Oaxaca. Y cuando fue Ulises Ruiz a hacer su mitin en este pueblo, el coordinador de su campaña en esta región organizó un grupo de gente que agredió a otros que iban como a manifestarse en contra de Ulises Ruiz. Y hay fotografías donde se ve cómo a este señor lo están golpeando, ¿no? Con palos, y lo mataron, ¿no? A golpes. Entonces hay fotografías de esto, y meses después hay fotografías de esta persona que mató al maestro, al anciano, saludando al líder nacional del PRI, ¿no? De mano. Entonces hay una impunidad total, ¿no?
Un caso esplicativo, un esempio per tutto quello che è stato, per tutta la campagna. Durante la campagna elettorale, questo è il caso del maestro Serafin, che è pensionato, di 60 anni, che era parte di un piccolo partito politico che sosteneva l'altro candidato,
Gabino Cue.
Huautla, come si chiama il pueblo?
Huautla,
nella sierra, nelle montagne. È andato Ulises Ruiz Ortiz, è andato a questo villaggio durante la sua campagna elettorale, e il coordinatore del Partito Rivoluzionario Istituzionale, che è il PRI, è il partito che è stato 70 anni al potere in Messico, ha organizzato un gruppo per andare contro il partito locale che sosteneva l'altro candidato. Ci sono foto che testimoniano come sono stati colpiti a palli, a palate, a legnate, e ci sono le foto quindi degli aggressori che prendono a legnate questo maestro fino a ammazzarlo, e non è successo niente, fino a che sono uscite anche stesse foto dello stesso assassino che prendeva a legnare questo maestro, stringeva le mani al dirigente nazionale del PRI, nell'impunità totale.
Mm-hmm. Non so, forse la seconda domanda è già stata risposta durante... Volevo chiedere se sono stati usati i mezzi per legittimare l'autogoverno di Oaxaca a livello sociale anche nel resto del Messico.
Chiedeva preguntare che sono
magari i sindacalisti che hanno richiesto l'intervento della polizia federale.
Defender questa sua governo popolare anche in altri luoghi di Messico per difenderlo dalle aggressioni dello Stato nazionale e della polizia federale.
Las formas de elección popular en otros.
Otras experiencias de defensa de esta forma de gobierno en otros lugares.
Bueno. Como dije, Oaxaca es un estado particular por tener una mayoría indígena, ¿no? En otras partes de México, el sistema jurídico político dominante permite menos esta clase de expresiones de los pueblos, ¿no? Pero las hay sin duda, pero no son algo grave tal vez para el sistema dominante, entonces es más permitido. Pero existen ejemplos importantes, pienso, como es el EZLN en Chiapas y la Policía Comunitaria en Guerrero, ¿no? ¿Sí? ¿Te traduce?
Sí, semplicemente dice che lo stato di Oaxaca particolarmente tiene la maggioranza indigena e quindi ci sono delle condizioni particolari che non sono presenti nel resto del paese, dove quindi non si permette l'elezione per uso e costume delle autorità.
Sí, lo permiten porque no es un gran problema para el Estado. ¿No?
Ah, al contrario, cioè, sí. Si permite porque no es un problema, porque no son maggioranza, quindi ci sta più spazio. Anche se ci sono però altri esempi notabili di autogoverno, dove quindi è più difficile legittimare questa esperienza, come il caso delle ZLN in Chiapas e della polizia comunitaria in Guerrero, che è un altro stato a sud di Città del Messico, insomma, parte del sud del Messico.
Io avevo una domanda. Durante quello che c'è stato, insomma, di Oaxaca, come è stato il rapporto? Cioè, ci sono stati una solidarietà portata a questo evento dal resto del Messico, dagli altri movimenti, dalle altre collettività?
Del resto del Messico, e del resto del
non solo, insomma, rispetto a Chiapas, rispetto pure a altre cose, di altri stati, altre realtà.
¿Qué tipo de solidaridad ha llegado durante la temporada
de la APO? Bueno, es un poco complejo.
Es poco complicado.
Poco complicado. Sí, yo creo, tal vez hubo intentos importantes de solidaridad a nivel nacional. Sí, incluso se formó la Asamblea Popular de los Pueblos de México en diferentes estados de la República, pero tal vez con tintes un poco, en algunos lugares una visión muy marxista, pero que intentaba recuperar la asamblea y el consenso y todo que había en Oaxaca, ¿no? Sigo, traduce.
Ci sono stati tentativi di solidarietà in generale, però soprattutto ci sono stati tentativi di creare spazi simili, come è stata l'Assemblea Popolare dei Popoli del Messico, e che si è anche riprodotta in altri vari stati, anche fuori dallo stato di Oaxaca. Quindi di darsi la stessa struttura organizzativa, anche se sono stati intenti si dice? In italiano? Sono stati tentativi condotti soprattutto dai gruppi marxisti, leninisti, anche se in qualche modo si è cercato di riprodurre quello che era lo spazio assembleario, quindi orizzontale, però
sì.
Sono rimasti.
Sí, por ejemplo, hubo un alejamiento, había un movimiento nacional importante en torno a la figura del candidato nacional del PRD, Andrés Manuel López Obrador, pero él marcó una diferencia con la APO, ¿no? Como una distancia, ¿no? Porque para él nosotros éramos un movimiento radical. En cuanto a los partidos políticos de izquierda, fuimos un movimiento radical. En cuanto al EZLN, concretamente la posición que asumió el subcomandante Marcos fue más como, al contrario, en la APO está hasta el PRD, entonces es un movimiento que no es serio, ¿no? Hasta que empezó a haber muertos, hasta entonces hubo pronunciamientos tanto del EZLN como de Andrés Manuel, ¿no? Entonces.
C'è stato un allontanamento politico da parte dell'altro candidato, perché nel 2006 c'erano le elezioni, l'altro candidato della sinistra è Andrés Manuel López Obrador del PRD, del Partito della Rivoluzione Democratica, che sarebbe il partito socialdemocrata di sinistra, che si definisce di sinistra in Messico, no? Il quale ha giudicato l'APO un'esperienza troppo radicale e quindi non compatibile. Lo stesso PRD ha chiamato la polizia militare, l'intervento della polizia militare federale. Dall'altro lato del ZLN, o almeno le posizioni del subcomandante Marcos verso l'APO sono state di critica, perché definita troppo, a virgolette, a destra, nel senso non troppo radicale, non troppo radicale, perché la presenza dell'APO c'erano anche gruppi filo elettorali. E quindi, però poi dopo, quando sono cominciati i morti e c'è stata un'escalation della violenza, c'è stato messaggi di solidarietà da parte di entrambi gruppi, sia della sinistra nazionale sia delle ZLN. Però c'è stato pure un blocco de strade, un blocco de carretera.
Sí, y entonces empezaron a organizar actividades en todo el territorio en apoyo a la APO, incluso en Europa, ¿no?
E quindi ci sono state azioni di solidarietà con l'APO in tutto il territorio nazionale, però dice, addirittura in Europa.
Y también hubo muchas iniciativas importantes de denuncia de lo que sucedía en Oaxaca, porque había un cerco mediático muy fuerte y fue también esta solidaridad lo que ayudó a denunciar a nivel internacional lo que estaba sucediendo y a nivel nacional también.
C'è stata la possibilità quindi di fare pubbliche denunce, una solidarietà in questo senso, un appoggio, soprattutto per rompere l'assedio mediático, la chiusura mediática in cui veniva marginato il conflitto di Oaxaca. Perché stavano lì sotto pressione e questo è servito molto per rompere questo assedio e fare le denunce pubblicamente.
Volevo fare una domanda. In cinque mesi di autogestione in una città riproducendo modalità e dinamiche che appartengono alle comunità. Io l'autogestione la intendo come una sperimentazione continua.
La concepo come una sperimentazione continua.
Volevo capire se a freddo, forse è anche personale, però attraverso anche delle discussioni che vi siete fatti dopo la fortissima repressione, se tu sai individuare un qualcosa di fondamentale che consideri da non riprodurre in un altro tentativo di autogestione, soprattutto nel contesto di una metropoli.
Reproducir el nuestro intento de autogobierno en el contexto de una metropoli.
¿Qué? Si aprendimos la lección, si aprendimos de los errores.
Si algunos elementos que tú aconsejarías no volver hacer. A reproducir.
Sí. Wow. Sí. Ajá. Sí. Sí, bueno. Yo que sí.
¿Cómo está?
La
¿Quieres cambiar de pregunta?
Sí, quiero cambiar. Ajá. Sí, yo lo siento, es que lo primero que me vino a la cabeza fue algo muy, muy de mi organización, una posición muy de oído, de decir cuidado con los estalinistas.
La prima cosa che mi pure a mente è una cosa molto interna della mia organizzazione, che è attenta ai stalinisti. La prima cosa che ho pensato.
Sì. Yo creo que lo principal es no avanzar sin principios, ¿no? Primero, sí.
¿Cómo es?
No puedes hacer nada si no tienes principios y bases sólidas, ¿no? Y respeto a esos principios mínimos a los que puedas llegar en una alianza, ¿no? Si ese principio se rompe, bueno, ya no puede darse fácilmente lo demás. Pero un error.
La prima cosa sono il rispetto, avere delle basi solide e dei principi minimi da rispettare anche in base alle alleanze. Questo è come la principale.
Y no lo sé, yo no sé, yo tal vez eso no lo he visto tanto de ese modo. Yo podría hablar algo, tal vez algo más personal, algo que yo pienso, que yo no me arrepiento de nada de lo que hice en 2006, pero pienso que debí saber más, debí haber estudiado otros movimientos antes, debí haber visto y sabido entender lo que realmente sucedió en otros lados, porque mucho de eso pasó en Oaxaca, ¿no? Y no lo pudimos detener a tiempo, ¿no? A veces el análisis nos quedaba corto, ¿no?
A livello personale, io non mi pento di nulla di quello che abbiamo fatto nel 2006, se non per il fatto che avrei preferito studiare di più, conoscere di più gli altri movimenti, perché quello che è successo è già successo altre volte in Oaxaca. Pero abbiamo avuto un'analisi troppo a breve termine.
Sí, no sé, tal vez hubiéramos querido evitar muertos, hubiéramos querido evitar los presos.
Ci sarebbe piaciuto evitare i morti, i prigionieri?
buscar otras formas de autodefensa, tal vez que hubieran sido más efectivas, ¿no? Pero solo
encontrar altre forme di autodifesa che sarebbero state più efficaci, però solo un bazooka. No, non lo dico.
Eso fue textual. Sí, sí, se me ocurren esas cosas. No sé, yo no sé, yo siempre pienso que el pueblo es sabio, el pueblo sabe, pero confío en el pueblo, tengo fe en el pueblo. Y durante 2006, mientras el pueblo tomó las decisiones, todo fue bien, ¿no? Lo que te afecta, bueno, es esa traición, y creo que hay que tener mucho, mucho cuidado con eso.
Io credo nel popolo, penso che il popolo è saggio, io ho fiducia nel popolo, e quindi penso che finché le decisioni sono state collettive, tutto nel 2006 ha funzionato bene, perché il popolo sa quello che deve fare. Il problema è quando queste decisioni sono state tradite dai vertici e lì sono cominciate la discrepanza e quindi i problemi, e ha facilitato la repressione.
Sì. Y lo siento porque no tengo muchas ideas así geniales ahorita, ni nunca.
Dice que no hay ideas geniales. Noi volevamo la ricetta, queríamos la receta para hacer la revolución.
Sí, se construye, todo se tiene que ir construyendo. No hay una receta hecha, ¿no?
Tutto si costruisce e si deve fare costruendo, non c'è una ricetta scritta per fare la rivoluzione.
Lástima que no hay una receta ya.
Bueno, los estalinistas decían que sí, ¿no?
¿Altre domande?
Dice que los estalinistas dicevano di sí, que c'era una ricetta precisa para la rivoluzione.
No puedo repetir eso.
Io un'altra domanda. Secondo te se ci sono stati dei meccanismi di infiltrazione da parte dei governi e delle istituzioni all'interno dell'app o di altri movimento, cioè cercare di indebolire il movimento dall'interno, dentro e se ci sono stati, come sono stati emarginati,
debilitare lo smovimento dentro e si hubo, de che maniera
come fu l'infiltrazione? Bueno, sì, hubo infiltrazione nel movimento, ovviamente.
Sono stati infiltrati nel movimento, ovviamente.
Desde maneras muy, muy burdas, con policías que te vigilaban en los campamentos y te dabas cuenta que son policías, hasta algunos que llegaron a hacer barricadas y ganarse la confianza, ¿no?, de la gente.
Sí, con guardias que guardaban los acampamentos, el presidio permanente, sí, forma muy tonta, así, que se capiva que eran guardias, sí, pero formando barricadas, quindi conquistando la fiducia de la gente.
Incluso hubo organizaciones, algunas con base indígena, ¿no?, pero de corte paramilitar, que con otro nombre intentaron entrar a la Asamblea Popular, ¿no?
Addirittura ci sono state alcune organizzazioni con base popolare indigena, però di tipo paramilitare, che hanno cercato di entrare nell'Assemblea Popolare dei Popoli di Oaxaca.
Sí. Y también ahí hubo como una posición, podríamos decir, de bloque, ¿no?, de varias organizaciones y pueblos para evitar que entraran, porque los líderes sindicales del magisterio y de los estalinistas querían meter forzosamente a esa organización, ¿no? Entonces tuvimos que decir que no pueden entrar, ¿no?
Là c'è stato un blocco, cioè tutto uno spezzone di organizzazioni indigene e popolari che hanno dovuto, ecco, impedire che queste organizzazioni potessero entrare nell'app con un no rotondo, perché giusto i dirigenti del sindacato dei maestri e gli stalinisti erano quelli che favorivano l'ingresso di queste organizzazioni nell'app.
Y a veces es difícil identificar esta gente porque tienen un discurso bastante revolucionario, ¿no?
E spesso è difficile identificare queste persone perché spesso tengono un discorso molto rivoluzionario.
Pero ahora, bueno, hemos visto que el 2006 puso a cada quien en su justo sitio y todos sabemos quiénes traicionaron.
Adesso abbiamo visto, però col 2006 abbiamo visto ognuno che posto ha preso e chi è veramente? Vabbè, chi è veramente?
E chi ha tradito?
Vabbè, chi ha tradito? Non avete capito?
Ajá.
Sì?
No, andiamo avanti.
No,
non se ne va.
Sì, sì. Ma sì. Il bagno sta là.
Volevo chiedere come si rapportano adesso che subiscono una fase depressiva e di flusso e avete dei compagni incarcerati, come li raccontate con la lotta? Avete delle forme di soccorso per questi compagni? Come vi raccontate rispetto al sistema giudiziario?
Y cómo se enfrentáis al sistema judicial en una temporada como la de ahora, que es después de las grandes organizaciones.
Sí, es todo es complicado. Ajá. Bueno, nosotros pensamos que lo que va a sacar a los compañeros de la cárcel, lo que detiene las represiones fuertes, son procesos políticos, fundamentalmente, ¿no? Acciones políticas, depresión política.
Noi pensiamo che quello che può liberare i compagni dalle carceri, ma soprattutto evitare che ci vadano, sono processi politici, azioni politiche.
Però sempre hemos accompagnato estos procesos con acciones jurídicas, ¿no?
Però sempre abbiamo accompagnato questo processo anche con azioni legali.
Sí, para nosotros es como un hueco que se tiene que ir llenando, ¿no? No es algo fundamental, es un hueco que tiene que llenarse.
Per noi è come un buco che devi riempire di varie azioni, di vari processi.
Sì. Pero después de 2006 ha sido muy difícil para nosotros llevar el caso de los compañeros. Uno porque no son presos muy famosos, ¿no? Y hubo toda una estrategia de varios grupos estalinistas, ¿no? Dentro de la APO, por desvirtuar su lucha y decir que ellos no son presos del movimiento de 2006, e incluso llegaron a decir que no eran presos políticos, ¿no?
Pero dopo 2006 è sempre stato più difficile portare avanti il processo politico, la liberazione dei nostri compagni, perché incluso ci sono stati stalinisti che hanno cercato di sminuire il valore di questi prigionieri, arrivando addirittura a dire che non erano prigionieri politici.
Pregunta perché los estalinistas llegaron
que en el senso
que unos textos presos no eran presos políticos.
Porque los estalinistas qué interés tienen a devalorar.
Bueno, eso es un poco complejo. Yo solo quiero terminar de decir lo que ella dijo. Bueno, y en la cuestión jurídica no se puede avanzar.
Prima finisce di rispondere alla domanda della compagna e dice.
Sí. Lo siento. Sí. En la cuestión jurídica siempre es difícil avanzar en México porque en México no se respeta la ley, no se respetan los derechos humanos. Aun cuando nuestro Estado ha firmado, el Estado mexicano ha firmado todos los convenios de derechos humanos internacionales, sabidos y por haber, no los respeta.
A livello legale è difficile avanzare in Messico, perché a volte è inutile, perché c'è una violazione costante delle leggi stesse scritte dallo Stato messicano, nonostante c'è una violazione costante dei diritti umani e del diritto internazionale e anche del stesso diritto nazionale, nonostante lo Stato messicano abbia firmato tutte le convenzioni del caso.
Bueno. Y por ejemplo ahora en el caso de los compañeros de Xanica, hay demasiadas irregularidades jurídicas en su proceso. Noel y Juventino ya hace tiempo que deberían estar libres porque han agotado su proceso jurídico, sin embargo, sin ninguna razón siguen presos, porque sí, porque hay órdenes superiores.
Come nel caso dei nostri compagni di Xanica, gli stessi che abbiamo citato prima, che ci sono dei tre compagni, due già hanno scontato la pena data, gli hanno fatto una sentenza al massimo della pena per concorso in omicidio, sarebbero 4 anni e qualcosa, già sono 5 anni che stanno dentro, quindi già hanno scontato la pena, nonostante siano innocenti, nonostante siano stati condannati, però ancora non vengono liberati. Perché le decisioni sono politiche, vengono dall'alto e quindi rimangono dentro.
Sí, entonces es un complicado. Tiene que haber una posición política fuerte para que se desahogue el proceso jurídico, ¿no? Pero
quindi è parecchio complicato, bisogna avere una posizione politica forte, una pressione politica forte per riuscire a liberare i propri prigionieri, perché attraverso le leggi è praticamente inutile.
Y en cuanto a lo de esta gente stalinista durante 2006, fue apoderándose de varios espacios en torno a la cuestión de presos, porque en 2006 hubo mucha gente en la cárcel. Incluso en un solo día, el 25 de noviembre, hubo más de 300 detenidos, 300 presos, y eras un preso político, claro, aunque no un preso de un proceso de lucha larga, ¿no? Sino que a lo mejor nada más ibas pasando o fuiste a esa marcha, pero ya te consideraban como un preso político, ¿no? Sí lo eras.
Riguardo la faccenda dei stalinisti, è che nel 2006 ci sono stati parecchi prigionieri, parecchie detenzioni, e quindi si parla di una gestione di potere di questi casi dei prigionieri politici. Basta pensare che solo il 25 novembre ci sono stati 300 arresti e sono stati considerati prigionieri politici, anche se poi molta gente stava passando durante la manifestazione in questi casi, e che non vengono da processi organizzativi molto lunghi, ma si trovavano lì.
Entonces ellos empezaron a abanderar también causas de los presos políticos, a difundirlas a nivel internacional y bueno, a pedir dinero para esta gente.
Quindi loro hanno cominciato a prendere, a impugnare anche la battaglia di questi prigionieri politici, e le battaglie politiche di questi l'hanno fatte proprie, e a chiedere soldi in giro per la loro liberazione, attivando campagne internazionali.
Sì. Y bueno, y mucha gente después de estos presos los han acusado de que finalmente ellos lucraron con su libertad, pidiendo este dinero, y que finalmente ellos tuvieron que buscar otra gente que los ayudara a liberarlos, ¿no? Pero ellos estaban monopolizzando a los presos políticos in Oaxaca, no?
Quindi che è successo? Che molta gente, quando è uscita, ha detto che gli stalinisti hanno lucrato sulla libertà di questi compagni, politicamente, economicamente, e che loro avrebbero voluto magari un appoggio di più ampio respiro, però gli stalinisti hanno messo i paletti, hanno monopolizzato la campagna per la liberazione di questi prigionieri.
Sí, y incluso ellos llegaron a decir que nosotros, como OIDO, como CODEDI, teníamos intereses en que nuestros compañeros sigan en la cárcel, porque es una bandera política y porque de ese modo nosotros lucramos y es nuestra forma de vida, ¿no? O sea, lo que ellos hacen nos acusaron a nosotros. No.
Gli stalinisti accusano all'organizzazione OIDO o al CODEDI, che è il Comitato di Difesa Indigeni di Shanika, addirittura di quello che fanno loro, ovvero che a loro gli conviene avere dei prigionieri politici dentro, perché così possono lucrare politicamente sul fatto che hanno dei prigionieri politici e usarli, quindi, usarli in questo senso, con questi fini. Questo è quello che sono arrivati a dire gli stalinisti.
Mm-hmm. Por eso.
Come no?
E io volevo sapere se, ad esempio, si sono avviate delle riflessioni all'interno delle comunità rispetto alla dinamiche di genere, la legislazione dei ruoli, dei rapporti di genere, che cosa si può fare nella istituzione del lavoro dentro la scuola, la comunità, diversamente.
Ma è un po' più lenta, sa?
Una distribuzione della storia esterna, cioè se il lavoro di cura non è necessariamente per forza una cosa che viene messa a collo alle donne, ma se viene appunto distribuito in modo diverso,
de curar, ossia
de appoggiare. Seppure anche la maternità,
lavoro di cura,
cioè
intendi
i ragazzini, i figli.
Ah, ok, no, no, quería decir no la cura medica, sino
attendere a los niños. Una questione della femminilità che va al di là della maternità, sì, la forza è praticato. Cioè, ad esempio, chiedo questa cosa perché penso che prima della liberazione dal capitalismo bisogna praticare la liberazione dai generi, dai ruoli dei generi.
Okay,
en la comunidad o en el 2006?
Ecco, ti chiede se ti riferivi in generale nelle comunità indigene oppure se nell'esperienza della comune del 2006.
Ma lei mi può rispondere come
preferisce? Come chiede.
bueno, come le dico? sì, México, in generale México, è machista, patriarcal.
Ma pure qua,
anche in Italia.
Ok. Y en las comunidades indígenas eso puede ser algo muy, muy fuerte, muy fuerte. Hay experiencias incluso de hace muchos años, nosotros como organización lo hemos impulsado, el trabajo de género, ¿no? Nosotras en OIDO, mi organización, hemos formado la Asamblea de Mujeres y hemos impulsado talleres de concientización de derechos de la mujer y de género en las comunidades, y puedo decir que hemos tenido avances, ¿no?, en muchos de estos lugares, porque ahora en las comunidades donde OIDO tiene presencia, las mujeres tienen derecho a voz, y recientemente en Santiago Xanica, por primera vez en su historia, una mujer ha sido parte de la autoridad municipal, ¿no?, lo cual es un logro para nosotras, ¿no? Y hemos trabajado bastante para hacer conciencia sobre, bueno, que para cambiar este rol, primero nosotras debemos ser conscientes de que tenemos derechos y tenemos que aprender a defenderlos también.
Sí, vabbè, diceva, innanzitutto el México es machista y patriarcale. Dice anche che nelle comunità indigene il machismo e le strutture patriarcali sono molto forti, però come organizzazione, come OIDO, hanno un'esperienza già di molti anni di lavoro sulla questione di genere, e hanno formato assemblee di donne, hanno organizzato dei laboratori, non so come definire, gruppi di studio, di dibattito, insomma sulla presa di coscienza dei diritti delle donne all'interno delle comunità, hanno anche ottenuto buoni risultati. Ad esempio nelle comunità in cui l'OIDO è presente si è affermato il derecho a voz, es decir, que pueden opinar en los
pueden hablar, sí,
decisionales. Sì, il diritto di parola, no? nella presa delle decisioni, visto che poi ci spiegava che non si prendono sotto forma di voto. Nella comunità di Santiago Xanica parte dell'autorità municipale è costituita da donne. Quante mujeres hay en la autoridad municipal?
Una
comunque.
Una.
Evidentemente Carolina. Non è scontato che ci sia. E poi si diceva che comunque la presa di coscienza è il passaggio fondamentale per sapere che ci sono dei diritti da difendere e da non lasciar calpestare.
Y bueno, estos talleres tienen que ser muy sencillos, ¿no? Para mujeres que no hemos estudiado mucho. Algunas no saben leer, escribir, otras no hablan español, ¿no? Entonces son muy, muy sencillos, pero que nos han ayudado a saber, bueno, cómo somos por adentro, qué derechos tenemos, ¿no? Cómo podemos defendernos, cosas que a lo mejor para ustedes es muy básico, pero que para nosotros ha sido importante.
Sí, dice que estos laboratorios, estos grupos de estudio deben ser muy sencillos. Considerato anche il fatto che non tutte hanno un livello di istruzione alto, alcune sono analfabete, altre hanno difficoltà con la lingua spagnola, e che come percorsi devono essere percorsi e sono stati percorsi di autocoscienza prima di tutto, poi finalizzati anche all'imparare a come difendere i propri diritti. Come donne, dice cose che possono sembrare elementari per noi, ma che comunque nel contesto di quelle comunità si considerano dei risultati notevoli.
Y bueno, ha sido un poco difícil en mi grupo, mi organización local de OIDO, cuando nosotras en los talleres de mujeres empezamos a tocar temas políticos. Los compañeros se acercaron y nos dijeron que nosotras no teníamos por qué hablar de temas políticos, que eso se hacía en los talleres de formación política y que nosotras hiciéramos galletas, ¿no?
Ah, per chi non avesse capito quello che ha detto, è che nella sua esperienza di gruppo dell'OIDO, quando hanno iniziato in queste assemblee
di autocoscienza, per donne a parlare anche di temi politici, a volte è successo che dei compagni uomini si sono avvicinati per dire che non era il caso di parlare di questioni politiche all'interno di quel tipo di assemblee, per le quali c'erano invece le assemblee di formazione dedicate esplicitamente alla formazione politica.
Sí. Y sin embargo, bueno, ahora nuestros compañeros, cuando hacemos los talleres de mujeres, ellos cocinan para nosotras, lavan los platos, bueno, lo demuestran de ese modo, ¿no? Que han ido cambiando.
Sí, dice que la componente maschile dimostra di aver appreso qualcosa a sua volta anche con il fatto che durante queste assemblee loro si prendono l'incarico, ad esempio, di cucinare o lavare i piatti.
Y durante la Asamblea Popular, por ejemplo, cuando en el Congreso Constitutivo se toca ese tema y se pide que haya una paridad, decían, ¿no?, en el Consejo, que hubiera 50% mujeres, 50% hombres, duró mucho tiempo, muchas horas ese debate, porque los hombres no querían, ¿no?
¿Pero te refieres a la APO?
A la APO, sí. Ahora me refiero
sì, dice che proprio nel congresso costitutivo dell'APO il dibattito sulla, sulla parità 50 e 50 all'interno del, del congresso è durato molto tempo perché c'è stata una forte opposizione da parte degli uomini.
Ajá. Bueno, finalmente quedó que cada organización, bueno, debe, o bueno, que cada región debía aportar, bueno, como, un, como el 20% deberían ser mujeres, ¿no? Algo así, pero quedó abierto para que pudieran ser más, pero ellos argumentaban que las compañeras no tenían el suficiente análisis y la suficiente formación, pero que iban a trabajar en eso, ¿no?
Sí, dice que alla fine si è arrivati alla, alla decisione, al consenso sul fatto che ogni regione, diceva lei, stabilisse una quota di un 20% minimo di donne, ovviamente aperta anche a che fossero di più. E, ovviamente la motivazione da parte di alcuni era che le compagne non fossero sufficientemente, non avessero un livello d'analisi sufficientemente avanzato e quindi non fossero in grado.
Sin embargo, en agosto de 2006 hubo una demostración muy fuerte que hicimos solamente mujeres, ¿no?
Sì, in agosto del 2006, nonostante ciò, c'è stata una manifestazione molto grande soltanto di donne.
Nosotras habíamos propuesto en muchas asambleas la toma de solamente unos momentos del canal estatal de televisión y los compañeros nos decían que estábamos un poco locas, ¿no? Que eso no se podía hacer y que además iban a tener que ir a cuidarnos y todo esto, ¿no? Que estábamos mal y se planteó en varias asambleas y siempre era esto de que no se puede, ¿no?
Sì, dice che in molte assemblee da parte delle donne era stata rilanciata la proposta di occupare il canale televisivo statale e la risposta che hanno ricevuto era sempre siete pazze, dovremo venire noi a difendervi, a occuparci di noi, ovvero veniva vista con scetticismo e nonostante questo poi è stata una proposta realizzata e portata a termine.
Sin embargo, nosotras continuamos con esa idea y en el primero de agosto convocamos a una marcha solamente de mujeres. Y pensábamos que, bueno, si iban 200 o 300 mujeres iba a ser bastante, ¿no? Nuestra sorpresa es que cuando llegamos a la concentración que se había anunciado, habían como unas 10.000 mujeres, ¿no?
Sí, el primo de agosto, esta marcha di donne alla quale si aspettavano soltanto 200-300 persone hanno poi verificato con loro positiva sorpresa che si sono presentate 10.000 donne.
Sì, e conforme fu avanzando la marcia al llegar al Zócalo fu aumentando il numero di mujeres e al llegar al Zócalo eravamo cerca di 20.000 mujeres, no?
Sì, arrivati a questa piazza centrale, il Zócalo, il numero era raddoppiato a circa 20.000.
Sì. E incluso no teníamos aparatos de sonido, siempre en las marchas había el aparato de sonido, en esa ocasión no era importante, no teníamos sonidos y estábamos hablando con los megáfonos.
Sì, non avevano un impianto audio come di solito invece c'era nelle altre manifestazioni miste, ma non è stato importante, avevano i megafoni e comunque si sono espressi.
Y entonces una compañera que estaba hablando se le ocurre decir que había un cerco mediático y que teníamos que romperlo y que teníamos que ir al canal de televisión y se le ocurrió, bueno, vamos a tomar el canal de televisión y todas, sí, vamos a tomar el canal de televisión. No.
Cerco intende accerchiamento? Cerco mediatico.
Cerco, in serio.
Come?
Isolamento.
Ok, sì, sì. Vabbè, nell'intervento di una compagna, denunciando questo accerchiamento mediatico che subivano, mettendo l'accento sulla necessità di romperlo, propose l'occupazione del canale televisivo, approvata per plebiscito.
Con grido limitro.
Consenso.
Con grido limitro.
Bueno, sí. Bueno, vamos, sí. Y entonces había unos autobuses, como 20 autobuses cerca, y fuimos a esos autobuses, nos subimos, y en el camino dijimos, sí, hay que tomar el canal. Y luego pensamos, bueno, hay que hablar 2 horas. Y después, bueno, 1 hora, ¿no? Y de finalmente, bueno, 1/2 hora, que nos dejen hablar 1/2 hora, damos el mensaje y nos vamos, porque íbamos como perdiendo un poco de fuerza, ¿no?
Sí, cioè, poi in autobus cominciano a parlare.
C'erano 20 autobus parcheggiati là.
Mi sono perso l'inizio, scusa.
C'erano okay. 20 autobus parcheggiati là vicino, l'hanno presi.
Ecco, sì.
E sono andati in autobus.
È abbastanza importante.
20 autobus e sono arrivati, sono diretti verso il canale televisivo. E là, però mentre andavano in cammino dicevano vabbè va, la occupiamo però 2 ore e mandiamo un messaggio, va bene, no, 1 ora, va bene, 1/2 ora, come...
No, aspetta, decíais que al principio...
Queríamos tomarlo y luego íbamos bajando la demanda.
Sí, pero eso de las 2 horas, 1 hora, era el tiempo que
sí,
usabais
para hablar.
No.
Sí,
para hablar. Dice, no, que delle 2 ore, poi 1 ora e 1/2 ora... Era la proposta di tempo che si dovevano dare per parlarne, no? Prima dicevano parliamone per 2 ore, poi dopo no, parliamone per 1 ora, no, parliamone per 1/2 ora.
Però, parliamo solo nella tele?
Sì, sì, no, in la tele.
In la tele.
Cioè, loro dicono, andiamo alla televisione, parliamo, occupiamo il canale, no, parliamo 2 ore, no, parliamo 1 ora, no, parliamo 1/2 ora. Poi arrivano là.
Y cuando llegamos a la televisión, bueno, ellos no lo esperaban, entonces pudimos entrar hasta la puerta principal y ahí había un hombre que nos cerró la puerta y nos dijo, es que ustedes no pueden pasar, no pueden hablar, tengo que hablar con mis superiores y ustedes no pueden entrar. Después nos dijo, bueno, pero en caso de que los dejen entrar, ¿quién va a hablar? ¿Ustedes van a hablar? Ustedes están muy feas para la televisión, ¿no? Entonces...
Sì. Lì davanti trovano una persona che gli chiude la porta dicendo non posso farvi entrare, devo parlare con un superiore, poi si ammorbidisce però dicendo se vi fanno entrare chi dovrebbe parlare? Voi? Non siete presentabili per la televisione, brutte eccetera, brutte, sì.
Sì, sta muy chaparra, sì, morena, sì, gorda, sì, no? No, ustedes no pueden...
Basse, scure e grassi.
Sì. Y entonces se acercaron mujeres de otras organizaciones y del Consejo de la APO y dijimos, ah, ellas son la comisión, ellas van a hablar, ¿no? Y entonces él dijo que de todos modos no podía dejarnos pasar. Y entonces una compañera que es muy grande, bueno, para nosotras es muy grande y en el cabello chino, así muy, muy grande.
¿Cómo?
Chino. Le dijo, bueno, ¿tú puedes resolver o no? Y él dijo, no, no puedo. Y ella le dijo, entonces, quítate, ¿no? Que lo empuja. Porque mexicano, chaparrito, y ella muy grande, que lo quita, ¿no? Y abajo, pues, de ella entramos todas las chiquitas, ¿no? Ta, 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 y nos metimos al canal y lo tomamos.
Sí, dice que hanno prima proposto di far parlare come commissione le membre del consiglio dell'APO. Però di fronte a un ulteriore rifiuto una loro compagna alta e riccia ha chiesto tu riesci a risolvere questa situazione? No, e la risposta no, gli ha parcheggiato la mano in faccia, l'ha allontanato e sono entrati.
Y tomamos el canal de televisión, tardamos varias horas en echarlo a andar, pero compañeras tenían experiencia en eso. pudimos transmitir, y fue la primera transmisión incluso a nivel nacional que rompió ese cerco mediático, ¿no?, de puras mujeres. Y, e incluso le decían a los corresponsales, tengan mucho cuidado porque en Oaxaca las mujeres están locas, ¿no? Tengan cuidado.
Sì, poi dentro c'erano alcune compagne che avevano esperienza e dopo varie ore sono riuscite comunque a trasmettere. È stata la prima trasmissione che ha rotto questa cappa mediatica attorno ai fatti di Oaxaca, e addirittura i corrispondenti, non ho capito bene chi, però gli avvertivano addirittura di andarci piano perché le donne di Oaxaca erano completamente impazzite.
A nivel nacional, de televisoras nacionales, los
correspondientes daban esta indicación.
Sí, y fue muy interesante porque había mujeres de todas las edades, muy ancianas, niñas, jóvenes, de todos los estratos sociales, mujeres indígenas, ¿no? Estábamos todas juntas ahí.
Sí, c'erano donne di tutte le età, di varie estrazioni sociali, grossa componente indígena.
Sí. Y bueno, y de ahí se fue generando toda una organización de solo mujeres también, ¿no? Que también eso lo vino a terminar la represión y todo lo demás, pero ahora existen muchos, muchos colectivos de mujeres que nacieron ese primero de agosto, ¿no? Que siguen haciendo trabajo de género. Y sí, otros que ya lo teníamos antes.
Nacquero vari gruppi esclusivamente di donne, molti dei quali ovviamente sono finiti dopo sotto il tacco della repressione, ma ancora adesso sopravvivono vari di questi gruppi di donne nati quell'1 di agosto del 2006.
Perché antes nosotras, bueno, las que estamos en una organización, hemos hecho todos los trabajos junto con los compañeros, ¿no? Como hombro con hombro, como dicen, ¿no? Hemos estado en las marchas, en los bloqueos, en las tomas, en absolutamente todas las acciones y todas las decisiones, y nunca hubo un reconocimiento de ellos hacia nosotras, ni nosotras lo esperamos. Pero después del 1 de agosto, era así como que, ¡ah, las mujeres de Oaxaca, qué valientes son! Y nosotras más bien decíamos, ¿pero por qué? Si ahora no corrimos ningún riesgo, ¿no? Éramos muchas y ahora no hicimos algo tan valiente, tal vez, ¿no?, como otras veces, y sin embargo, por el hecho de hacerlo solas, se nos reconoció más, ¿no? Tal vez fue más mediático, no lo sé.
Sí, dice, soprattutto le donne che facevano parte di organizzazioni hanno sempre fatto tutto il lavoro, seguito tutte le, partecipato a tutte le fasi del lavoro politico, gomito a gomito con gli uomini, quindi marce, blocchi, occupazioni, ma il loro apporto non era mai stato riconosciuto. Però dopo il 1 di agosto i commenti ricevuti da parte degli uomini sono sempre stati quanto siete coraggiose, eccetera, e loro si chiedevano come mai ci riconoscete soltanto adesso, che siamo tra l'altro in una situazione anche di rischio molto inferiore rispetto a tutto quello che abbiamo già fatto, ed è evidentemente perché la giornata del 1 di agosto è stata una cosa autonoma di donne, ovvero fatta solo da donne.
Sì, a me questo mi fa molto pensare, ad esempio, per parallelo alla Palestina,
che se non riguardano già la Palestina, le contarono, parlando con gruppi di donne, che la soggettività femminile, la resistenza palestina, ha sido valorata más,
identificata soltanto quando la donna della seconda intifada è scesa.
Solo in epoca della seconda intifada, quando la donna tomaron también las pistolas e le scale. Mientras todo el trabajo antecedente de organización de los campos de prófugos y todo ese trabajo llevado a cabo por las mujeres no ha sido nunca valorado realmente. Solo cuando tomaron las armas se reconoció la legitimidad política. Y yo quería decir que aquí no es mucho mejor la situación. Porque el patriarcado es una mentalidad fundamental que está en cualquier lugar. Dice que, por ejemplo, en Italia muere una mujer cada dos días porque le pegó a alguien conocido.
Sí.
También, sí, incluso dentro de los movimientos hay dinámicas de género chungas. Por ejemplo, en los 70, unos grupos de compañeras del grupo Lucha Continua, de los 70,
demasiada, aunque había una forma de...
Donde se había empezado también una reflexión sobre las temáticas de género, pero cuando las mismas mujeres de lucha continua solo hacían fotocopias sobre esa tarea. El ciclo estilo se llama italiano, que era una fotocopiadora antigua.
Okay.
Entonces, para decir que hasta dentro de los movimientos
sí.
sociales
lo sé.
Hay una división de tarea muy marcada.
Lo sé.
Es correcto hacer comparaciones sobre cada aspecto de las luchas, pero si podemos intentar dejar la palabra aquí en intervenir, porque si queremos profundizar se puede hacer quizás después.
Okay.
No, no lo decía a ti, lo decía aquí.
Sí, yo sé, pero
¿te parla qua? Sí, yo cerco di portare la testimonianza del coordinamento contro l'inceneritore di Albano. Vado un po' lento, così do pure la possibilità a Ernesto di tradurre. È un comitato, meglio dire una rete di comitati, che si è formata ormai due anni e mezzo fa per evitare la costruzione di quest'opera, un inceneritore sul territorio di Albano, che è una città che dista 20 km da qua, più o meno, 30 forse. La cosa interessante secondo me è cercare oggi, perché penso che insomma i più qui la conoscono questa cosa, perché anche in queste occasioni se ne è parlato molto, è interessante esporlo ai compagni e alla compagna che viene dal Messico, però la cosa più importante secondo me forse è cercare di tirare fuori delle analogie e delle differenze con quelli che sono i movimenti messicani, per crescere proprio da questo confronto. Diciamo, noi ci siamo opposti a quest'opera in maniera auto-organizzata, più o meno come è successo per quanto riguarda le comunità indigene, nel senso che ci si è trovati di fronte alla notizia, al dato di fatto, e ci si è costituiti in un comitato, una rete di comitati che poi si è in realtà fusa in un unico comitato, che è questo coordinamento, che al di fuori delle istituzioni, al di fuori dei partiti, perché comunque tutte le persone partecipano al comitato semplicemente come singoli, anche se alcune appartengono a strutture, come ad esempio centri sociali, come ad esempio giri di compagni, ma anche persone che provengono da partiti o da organizzazioni ambientaliste. Però anche queste partecipano all'interno del comitato come singoli e non portano la loro sigla di partito. Quindi se vogliamo c'è l'elemento di comune, è prima di tutto questo, cioè il fatto che comunque si parte dal basso per resistere ad un attacco, che è anche questo un elemento di vicinanza con la lotta messicana, un attacco che proviene dai governi, dalle grandi aziende, grandi multinazionali, dalle istituzioni, eccetera, eccetera. Come succede per il Messico, si combatte un tentativo di imporre sul territorio, quindi sul luogo che le persone vivono, si combatte per cercare di difendersi dall'imposizione di una grande opera o dalla privatizzazione della terra, dalla privatizzazione di quelli che oggi vengono chiamati beni comuni e quindi da una delegittimazione del contropotere, prima l'abbiamo chiamato, che possono mettere in campo questi comitati o comunque le persone che si danno un modello organizzativo sul territorio. La cosa che diciamo, i movimenti messicani, forse chiamandoli così insomma, in maniera generica, non so se è corretto, però diciamo, passatemi il termine, perché poi c'è molta differenza, immagino. Però voi insomma siete riusciti a mettere in campo anche con l'autogestione di Oaxaca per 5 mesi una vera proposta di autonomia, autogoverno, una vera proposta di autogestione, no? Che secondo me spesso sfugge alla maggior parte dei comitati. Vi spiego meglio. La maggior parte di questi comitati qua nel Lazio, parlo nel Lazio perché è l'esperienza che conosco più direttamente, perché poi insomma abbiamo visto Chiagliano, la Val di Susa, eccetera. Però la maggior parte purtroppo si fermano alla richiesta ecologista, ambientalista, che è quella di dire
voi volete imporre la grande opera, noi non vogliamo la grande opera. Voi volete privatizzare l'acqua, noi vogliamo che l'acqua sia pubblica, eccetera, eccetera, no? Voi volete bucare la valle, noi vogliamo difendere la valle dall'attacco. Quello che l'APPO e altre organizzazioni, il Corredi, eccetera, invece hanno cercato, credo sin da subito, di mettere in campo sul tavolo della discussione è, oltre a questo, cioè oltre alla difesa della terra, eccetera, una volontà di rivendicare un'autonomia dal governo, un'autonomia dalle istituzioni, dai partiti, eccetera. Quindi sperimentare direttamente una forma altra, un altro mondo possibile, lo chiamavo prima Fazio, che viene sperimentato praticamente ogni giorno. E secondo me, bene o male, questa dovrebbe essere l'ambizione anche dei comitati che stanno qua. Nel senso, oltre al difendersi dall'attacco del capitale, oltre a difendersi dall'aggressione del territorio, poi la prospettiva più avanzata è quella di dire: noi contestiamo un modello di sviluppo più ampio, contestiamo il fatto che voi volete imporre una grande opera sul nostro territorio e invece noi il nostro territorio lo vorremmo autogestire, cioè i rifiuti vorremmo gestirli noi e dire noi come vanno trattati, così l'energia, così l'acqua e quant'altro. Questa non è una cosa presente in tutti i comitati del Lazio, né presente in altri comitati italiani, per fortuna è presente in alcuni, ci stanno, tanti altri ci stanno lavorando. E secondo me un po' anche il ruolo dei compagni che partecipano a queste lotte deve essere questo, cioè cercare un po' di canalizzare la questione della lotta dall'aspetto puramente ecologista, ambientalista, a una rivendicazione più ampia che è quella dell'autogestione, dell'autogoverno, dell'autodeterminazione, della riappropriazione proprio della capacità decisionale sul proprio territorio. Noi, diciamo, nel Comitato di Albano, grazie anche alla componente di compagni che è abbastanza numerosa, oltre a quella di persone, diciamo, fuori invece dal giro politico, è molto numerosa, quindi bene o male questo discorso si è sempre fatto dall'inizio e abbiamo scelto di portare avanti questa linea anche un po' scontrandoci con alcune visioni che c'erano all'inizio. Un po' l'abbiamo pagata la cosa, ma col senno del poi questa cosa forse ci ha giovato, mi spiego. A differenza di altri comitati, noi sin da subito abbiamo detto che la nostra lotta non era finalizzata solamente al blocco dell'inceneritore, ma c'aveva tutta una critica più ampia che come punto di partenza aveva sicuramente questo. Quindi questa cosa ci ha portato ad esempio ad allontanare dal comitato alcune persone, come ad esempio esponenti di Fare Verde, che era un'associazione ambientalista di alleanza legata ad Alleanza Nazionale, che voleva partecipare alle nostre iniziative. E sono stati mandati via proprio contestandogli questo, parliamo dei primi mesi proprio della formazione del comitato, cioè contestandogli il fatto che partivamo da un'analisi politica e quindi anche economica dello sviluppo che era completamente diversa e che quindi noi eravamo incompatibili. Ovviamente questo ci ha tolto sin da subito tutta una parte di partecipazione, scusate il gioco di parole, di persone che erano invece legate a Fare Verde, che in quel momento era molto forte nella zona di Aprilia e nella zona di Colleferro, e quindi persone che magari dissuase da questi esponenti non si sono unite direttamente a noi e quindi all'inizio sicuramente ci ha tolto partecipazione. Invece poi col tempo, insomma, il tempo ci ha dato ragione, perché altri movimenti che invece erano più trasversali, quindi che avevano sia componenti partitiche con i loro simboli, sia esponenti più o meno di destra o comunque simpatizzanti a destra, riuscivano a portare in piazza 5-6.000 persone, a differenza di noi che forse saremmo arrivati scarsamente a 2.000, portavano molte più persone di noi in piazza, però poi quel fatto di essere proprio così trasversali, sì, va bene, ci sta a confronto con i numeri messicani. No, vabbè. Però è successo che proprio il fatto di essere così trasversali li ha portati a essere fallimentari, nel senso che poi questa trasversalità è stata una dei moventi della loro spaccatura e quindi della loro perdita a livello di partecipazione. Penso ad Aprilia, mi dispiace che non ci stanno quei compagni che possono raccontarlo in prima persona, però Aprilia, insomma, è proprio stata vittima di questa cosa qua, perché a un certo punto, soprattutto nel periodo preelettorale, il fatto di avere componenti molto vari, essere molto eterogenei, l'ha portati a uno spaccamento, una spaccatura, e l'ha portati poi effettivamente a una divisione. C'erano le persone più movimentiste che volevano difendere il presidio, che era questo posto occupato, e c'erano invece altre persone più legate a partiti che volevano invece procedere per una via più legale, più burocratica, trascurando quella invece movimentista. E ad oggi più o meno la situazione purtroppo lì è un po' calata proprio per queste cose. Le differenze invece con quella che è l'esperienza che ci raccontavano, secondo me innanzitutto è ad esempio le forme di resistenza che vengono messe in campo, e questo va rintracciato forse nella diversità culturale che ci sta, e forse anche nella specificità del Messico, nella visione di come viene vissuta la terra proprio, è vissuto il territorio, è vissuta la natura. C'è molto più rispetto, c'è molto più vicinanza. Forse il fatto che noi siamo così bombardati da una vita metropolitana, da una vita, non lo so, a volte asettica e distaccata proprio dal reale, ci porta a perdere una percezione che invece in Messico è molto presente, secondo me, e quindi da una parte ci indebolisce. E allora quando si parla di mettere in piedi delle forme di resistenza, in Messico le forme di resistenza sono state molto più radicali, molto più forti. Insomma, abbiamo visto le immagini di Oaxaca con la gente in strada in mezzo alle barricate, con i macete, cose che qua, insomma, anche in Val di Susa, dove fino adesso si è messa in campo forse la resistenza maggiore in tutta Italia nell'ambito di questa questione, diciamo, ecologista e non solo, comunque non si arriva a forme di quel tipo. E l'altra cosa, un'altra differenza, è il fatto che quasi sempre, tranne ecco il caso della Val di Susa, quando si sono iniziati a costruire le grandi opere, quando i cantieri sono stati avviati, in tutta l'esperienza laziale fino adesso e anche in altre esperienze nel sud Italia soprattutto, quando sono iniziate le grandi opere i movimenti si sono indeboliti e hanno abbandonato, hanno avuto un calo forte della partecipazione. Perché le persone hanno visto una sconfitta davanti ai loro occhi, è stata percepita così, e quindi come a Civitavecchia, dove la centrale è stata a carbone, è stata avviata, le persone hanno detto ormai è finita, non c'è più niente da fare. A Aprilia, quando il cantiere è stato avviato ed è stato sgombrato, il presidio occupato, la maggior parte delle persone ha detto non c'è più niente da fare. E così via, anche a Chiaiano, salvo il primo periodo di resistenza, poi quando il territorio è stato militarizzato, le persone hanno sempre abbandonato. Cosa che invece forse non è successa a Oaxaca, dove invece la resistenza si è acuita, quando la repressione si è fatta più forte, almeno in un primo periodo, anche la resistenza si è fatta più forte. Quindi magari c'è da chiedersi il perché e per come qui c'è un certo tipo di risposta e là invece c'è un'altra. Io butto un po' di elementi in mezzo, sperando che poi magari queste cose diano vita a delle riflessioni successive, un piccolo dibattito. E poi un'altra cosa, forse sì, da sottolineare, è il fatto che, questo ce lo spiegheranno meglio loro, qui la fiducia nel governo, nelle istituzioni, nei partiti, anche se va calando grazie alla crisi parlamentare che ci sta, però è ancora abbastanza forte. Magari non è il caso di Albano, dove dopo 2 anni di intervento ormai, cioè, vengono presi a parolacce in ogni dove, però prima, nella nostra esperienza qualche anno fa e in altri territori, in altri comitati territoriali, comunque la speranza nelle istituzioni c'è stata abbastanza. Penso al Comitato Malagrotta, che si è mosso soprattutto sul piano burocratico, cartaceo, di ricorsi e cose di questo tipo, sperando, rivolgendosi, che ne so, al PD, rivolgendosi a quelli, a quell'altro, sperando in un appoggio istituzionale. E invece forse, dovuto al fatto che la delusione dal governo, la delusione provocata dalle istituzioni in Messico era molto più grande, sin da subito si è capiti che bisognava rompere, spezzare questo legame, cosa che ha giovato poi alla componente più auto-organizzata, ha giovato alla sfumatura più auto-organizzata del movimento. La cosa invece, purtroppo, che bene o male c'è da entrambi i lati, un lato più dura, l'altro lato meno, è l'utilizzo militare da parte dello Stato, insomma dell'esercito, perché abbiamo visto a Chiaiano, l'abbiamo visto in Val di Susa, si vedrà probabilmente nel giro di qualche tempo pure Albano, perché il cantiere è imminente, e quindi l'utilizzo dell'esercito per fermare tentativi di resistenza e di conflitto che vengono messi in campo, cosa che è successa pure in Messico, perché quando la polizia non è bastata poi si è richiesto l'intervento dell'esercito. Questo, diciamo, tracciando un po' di analogie e differenze tra la situazione qui e la situazione messicana. Poi ovviamente non c'è un'omogeneità, nel senso che il Messico è variegato, anche i comitati sono diversi tra loro, così come in Italia, diciamo, la situazione di Albano è diversa da quella di Val di Susa, è diversa da quella di Aprilia, e quindi c'è differenza sia nei comitati, nelle lotte, sia a livello istituzionale, nella repressione e nell'utilizzo della forza o comunque di altri modi con i quali lo Stato cerca di limitare queste forme di conflitto e di resistenza. Un'ultima cosa forse da dire è quello che insomma noi cerchiamo un po' di fare con questo presidio di domani, che è un po' un inizio, che cerchiamo, diciamo, di unire un po' le forze di questi vari comitati, anche perché alcuni, lo ricordavo prima, ultimamente sono molto, molto deboli, molto indeboliti, e quindi forse possono trovare giovamento e forza dalla prosperità, chiamiamola così, degli altri comitati che invece stanno un po' meglio, e dal fatto che insomma bisogna superare la prospettiva prettamente ecologista e rivendicare qualcosa di più ampio. E noi, diciamo, bene o male, in maniera unitaria lo facciamo la prima volta domani, perché già nel comunicato di convocazione del presidio ci stanno una serie di elementi forse nuovi rispetto a quelli che di solito comparivano negli altri comunicati da parte di questi comitati territoriali, elementi nuovi quali appunto la volontà di riappropriarsi della capacità decisionale su un territorio. E qua forse una cosa che ci può interessare un po' tutti, data la componente di questo incontro, è quale deve essere un po' il ruolo dei compagni all'interno di queste iniziative e quello che i compagni possono fare in supporto a queste realtà che ci stanno. E secondo me, insomma, un po' questo, l'ho già detto velocemente, però cercare di portare all'interno di queste situazioni delle riflessioni più ampie, farsi conoscere per quello che si è e non per delle realtà aliene, perché insomma all'interno del comitato tutti conoscono la mia provenienza politica, così come conoscono la provenienza politica e credo ideologico, chiamiamolo così, dei altri ragazzi che stanno nel centro sociale, e quindi nessuno ci addita come alieni o cose, ma anzi siamo parte integrante del comitato e visti benissimo come tutti gli altri, perché alcune volte purtroppo, diciamo, anche per convinzioni sociali, diciamo, i compagni vengono visti un po', sai, come quelli, i rivoluzionari scapestrati che hanno idee strane, eccetera. Quindi la cosa da fare, secondo me, è fare in modo che le nostre idee diventino parte integrante delle idee che poi vivono in queste assemblee e portare un contributo, seppur minimo o più grande se si riesce, per fare in modo che la riflessione si diversifichi, perché poi alla fine la vera vittoria forse è questa, nel senso, al di là del fatto che la grande opera venga fermata o non fermata, se viene fermata, bene, si torna a casa, si è contenti, però ognuno torna nelle proprie case e, diciamo, tutta la prospettiva di autogestione, autogoverno, cambiamento radicale dell'esistente si è persa, nel senso, sì, si è fermata la grande opera, però è una vittoria parziale. Se non si ferma, c'è una perdita in tutti i casi, nel senso, sia dal punto di vista di rovesciare l'esistente che dal punto di vista particolare di fermare una grande opera. Quindi forse la vera vittoria è quella di riuscire a cambiare un po' le coscienze delle persone e a fare in modo che, al di là della vittoria precisa sulla grande opera, poi si creino dei comitati, si creano dei livelli di organizzazione qualsivoglia, che poi rimangano radicati nel territorio e possono, insomma, cambiare le sorti di quel territorio. Dico qualche elemento giusto per fare un esempio e essere meno astratto. Però, per esempio, ci stanno dei ragazzi che fanno parte del comitato, che non c'avevano nessuna matrice politica all'inizio e che questi giorni l'hanno passati con noi a fare una sorta di lotta con i fascisti locali, perché hanno preso a staccarci i manifesti, e quindi anche all'interno del loro pensiero comincia a maturare una visione antifascista abbastanza radicale, che prima era completamente lontana dalle loro visioni, no? Cioè cominciano a ragionare su tutta una serie di altri elementi, e quando c'è da fare l'uscita per cioccare se vengono staccati o non vengono staccati i manifesti, partecipano volentieri pure loro, e anzi, cioè, se capita, si mettono in gioco e insomma fanno tutto quello che farebbe un compagno in una situazione del genere. E queste forse, almeno per me, sono le cose che più mi riempiono l'animo in qualche modo, perché più che vedere una persona che si incazza perché gli stanno a costruire l'inceneritore vicino a casa, che è una cosa normale, abbastanza scontata che succeda, è ancora meglio vedere il fatto che delle persone che prima, 2 anni fa, erano una cosa, nel frattempo, cioè col tempo, con la lotta, con gli incontri, stanno a ragionare, stanno acquisendo una coscienza politica, e fra qualche anno magari procederanno anche indipendentemente lungo i loro percorsi, però con una coscienza politica che hanno maturato grazie a questa esperienza. Io penso basta, dai.
Dammi il tempo, a 5 stanca. No, io volevo, rilanciando, non è necessario traducere, non mi smuole sempre. E, no, si sta scansato tu? No, volevo, sugli spunti che hai dato nella riflessione, cioè sul ruolo dei compagni dentro dei percorsi sociali, e soprattutto pure analizzando quali differenze, cioè perché a Oaxaca, quando c'è stata sta cosa, la reazione è stata migliaia di persone in piazza, perché quando i paramilitari hanno sparato contro la televisione occupata si sono fatte 1500 barricate in una notte, e nel senso, poi io come compagno, ovviamente quando sono arrivato là nel 2007, compagno che viene dai movimenti di lotta occidentali, quindi con tutto un altro contesto, il contesto urbano metropolitano, di fronte a queste cose mi sono chiesto, penso che l'interrogativo più importante è perché qui riescono a fare queste cose e noi no? Cioè, semplicemente proprio facendo la papale papale. Ovviamente parte dello studio, dell'analisi che facciamo come collettivo è scoprire i codici di interpretazione di questi movimenti che a noi ci sembrano a volte fenomenali, che però in realtà sono molto naturali, sono parti di un processo che, standoci dentro, si capisce sempre più. Allora volevo condividere un attimo le riflessioni che avevo fatto a margine di questa cosa. C'è un'aneddota che era l'8 marzo, lo racconto spesso questo, l'8 marzo pure per ritornare, era l'8 marzo del 2007, il movimento di Oaxaca il 25 novembre del 2006 prende la pezza, la repressione è dura, 25 morti, centinaia di desaparecidos, alcuni ritrovati, altri ancora sono desaparecidos, pure per far un bilancio di quello che è stato. Dopo, vabbè, 14 canali radio occupati, la televisione, tutto questo represso, e stavamo lì con dei compagni, incontriamo l'8 marzo, ci hanno detto c'era una manifestazione delle donne, noi andiamo per Oaxaca, incontriamo un flyer appiccicato a una fermata, dice Dia de la Mujer Combattiva, giorno della donna militante, appuntamento a un posto di periferia, vediamo solo questa cosa, diciamo, vabbè, ci sarà una manifestazione, no? Andiamo a vedere, saranno 4 anarchi oppure saranno 4 femministe, però vabbè. Non nel senso come che saranno 4, non era accusa né femministe né anarchiche, ovviamente, ovvio, però sicuramente saranno 4, è una pezza qua, non si vedeva niente, solo esercito in giro, non si vedeva compagno, non c'era manifesta, andiamo sul sito dell'app, niente, non era più aggiornato, mettevi, penso che schiacciavi la tastiera se bevevano. Allora andiamo a sta appuntamento e il taxi dice guarda che non ci potremmo arrivare fino a là perché c'è la manifestazione, saranno 4, non ce lo porta là, e invece arriviamo tipo a un chilometro prima del posto, non potevamo avanzare perché c'erano 80.000 persone a fare una manifestazione. Io francamente ho detto ma com'è possibile, raga? Cioè noi famo 2.000 manifesti e andiamo 200 alla manifestazione, questi hanno messo un flyer su 80.000, a noi ci si bevono a 10 e siamo rimasti in 20, questi si sono ammazzati 25, hanno represso la cosa, sono 80.000 al giorno della manifestazione dell'8 marzo. Io penso che l'8 marzo qua se fa una manifestazione dei 1.000, cioè proprio, cioè poi uno dice proprio, no? Vabbè, da là è partito tutto un processo, questo per dire come, cioè come a volte a noi ci sembra proprio, ti dico, fenomenale, non è che... La cosa che mi sembra più importante di quello che poi è stata un'analisi che abbiamo potuto condividere grazie poi ai compagni, perché tocca riconoscere che i compagni e le compagne della OIDO o del CODEDI o in generale dell'Alleanza Magonista Zapatista sono stati molto disponibili, perché non tutte le organizzazioni, molte organizzazioni vedono gli europei come una fonte, bah, ci servono i soldi, basta, oppure come questa in canale, questi stanno usando i media, oh, la paura, gli mandiamo le cose. Invece la disponibilità, e anche c'è un uso strumentale da parte di molte organizzazioni europee in questo senso, no? Come beneficio politico, io parlo di quelli, parlo di zapatisti, parlo di Wakaka, no? So. E invece c'è stato un incontro, e questo è pure merito dei compagni là, perché cioè, non arrivi alle comunità senza il permesso delle organizzazioni e senza la disponibilità, soprattutto delle organizzazioni. Quindi in questo caso pure un ringraziamento pubblico ai compagni dell'Alleanza Magonista Zapatista, perché ci hanno soprattutto condiviso in lunghe ore di analisi quello che è stato questo processo. Allora, la cosa più importante è essere parte del tessuto sociale, e la seconda cosa è che questo tessuto sociale non si rompa. Le politiche neoliberiste sono politiche disgregative, il danno maggiore che fanno è rompere il tessuto sociale, la solidarietà della gente, l'essere parte, l'essere identità di qualcosa. Non importa che sia barrio, che sia quartiere, che sia colonia, che sia centro sociale, che sia comunità. Questo è. Le politiche neoliberiste sono atomizzanti, ci vogliono come consumatori individuali. Noi come soggetto siamo un consumatore, possiamo avere il nostro prodotto più diversificato nel mondo per comprarlo, però siamo un consumatore. Quello che non si è perso in Messico è il tessuto sociale. Ovviamente l'attacco che fa il capitalismo alle comunità indigene è un attacco a questo tessuto sociale. È un attacco. Perché impedire la lingua? Perché impedire l'abbigliamento tipico? Perché impedire la cucina? Perché regalare stufe elettriche? Stufe? Come si chiamano qua? Macchine del gas, elettriche invece le fa cucinare con la legna. Perché là stai rompendo le tradizioni, quindi i ruoli e quindi tutto il tessuto sociale che hanno le comunità. Quindi questo è importante. Noi ovviamente viviamo in una fase in cui questo, noi ci abbiamo avuto, no? Pure identità di classe si chiamava, o dei quartiere, e tutto questo l'abbiamo perso. L'abbiamo perso soprattutto negli ultimi anni con la feroce neoliberismo feroce che è arrivato pure qua. E io quindi la prima cosa che posso riconoscere è questa, cioè la realtà sociale, la solidarietà fra la gente. A me una volta si chiamava solidarietà di classe, però è solidarietà fondamentalmente quella che è solidarietà fra i sfruttati, solidarietà fra i soggetti più colpiti dalle politiche neoliberiste, poi i lavoratori o gli esclusi dal lavoro e tutto questo. E ovviamente la comunità facilita questo, no? E la comunità rurale facilita, perché la comunità rurale è isolata, stanno là e tu comunque te devi gestire queste cose attraverso la conservazione degli usi e dei costumi tipici, che a volte ci sembrano folclorici, a volte ci sembrano pure antidemocratici, perché c'è sta il lavoro forzato, c'è sta il lavoro collettivo obbligatorio gratuito, ci sono dei concetti che noi abbiamo perso, non abbiamo mai avuto. Però attraverso questi elementi si forma la coesione di gruppo, la coesione comunitaria. La cosa interessante è che questa coesione, all'ora della migrazione verso le città, perché poi manca lavoro, perché poi col mais non c'è magni più, perché c'è quello transgenico che costa meno, quindi vanno alle città. Quando vanno alle città, nei quartieri di periferia, gli indigeni e le indigene conservano questa struttura, questa relazione, che poi è relazione familiare, perché sono tutti cugini di tutti, è interdipendenza economica, perché nessuno c'ha un lavoro fisso e quindi tutti campano, oggi si mangia là, domani si mangia là, famo una cooperativa che famo due fagioli tutti insieme. Cioè sono queste relazioni sociali ai margini della vita capitalista, cioè ai margini del mercato, perché esclusi sono dal mercato, e conservando queste relazioni proprie delle comunità indigene anche nella città hanno reso possibile la sopravvivenza e quindi la organizzazione politica. Perché l'organizzazione politica dal basso parte da questo, dai nuclei familiari, dai cooperative, dalle donne che tengono insieme 8 figli avuti con 4 padri diversi che sono scappati, se ne sono andati negli Stati Uniti. E quindi qua cambia pure il soggetto politico. La donna è il soggetto che rimane sul territorio, l'uomo spesso se ne va. E quindi la donna è quella che tiene insieme tutti i figli, e la donna è quella che comunica con la vicina, la donna è quella che ritrova i fagioli per mangiare. Tutti questi sono elementi nuovi, tra virgolette, per noi, come analisi sociale, come analisi politico-sociale. E comunque sono quelle che permeano e tengono, diciamo, tengono tese le maglie della rete sociale. La cosa importante poi dei compagni che abbiamo voluto studiare, analizzare, è che i compagni, non importa quanto sono radicali, non importa quanto sono sovversivi o rivoluzionari, però sono parte di questa rete, sono parte di questo tessuto sociale. Ci sono tante comunità dove il livello politico non è alto, è alto l'identità delle proprie tradizioni, l'identità propria di essere indigeni, però il livello politico è basso. Sono anticapitalisti nella misura in cui il capitalismo non favorisce nessuna delle possibilità degli indigeni di esprimersi. Però se tu gli parli, cioè a quelli gli piacerebbe il frigorifero e cose, no? Il capitalismo non è che hanno un livello d'analisi tale. Quello che i compagni che hanno sì un livello d'analisi sono quelli che sono organizzati, sono quelli che stanno nella comunità. E sono quelli che a volte sono pazzi. Nel 94, con la crisi della caduta del muro di Berlino, hanno deciso di formarsi per 10 anni in esercito clandestino, mettersi in passamontagna e andare a sparare a Piazza San Cristoforo e fa quello che adesso è sogno zapatista. Stiamo a parlare per esempio 15 anni di autogestione di decine di migliaia di indigeni, stiamo a parlare di più di 1000 comunità che si autogestiscono in un territorio liberato recuperato con le armi. Ma chi fa ste pazzie? Quindi non importa, sono quei compagni che non sono pazzi, sono parte di quel processo. Awakaka, come è stato possibile organizzare tutto questo? È che l'APO non è un corpo smembrato dalla realtà sociale, per quanto ci sono stati alcuni dirigenti che sì, lo erano. La APO e tutta questa gente è gente che viene dalle colonie, dalle barricate, dai quartieri, dalle comunità, è gente parte del tessuto sociale. E quando sei parte del tessuto sociale, io penso che i compagni lo vanno di, come ha detto, noi non ci vedono come alieni. Quando siamo parte del tessuto sociale, noi ci vogliamo avere pure l'idea più matta del mondo, che andiamo a occupare la televisione. Ma sai che c'è? Ma fama la rivoluzione. Ma sai che c'è? Però se tu lo dimostri e il corpo sociale ti riconosce come parte integrante di questo essere collettivo, allora la tua proposta non è da pazzo, non è da sovversivo, non è da alieno, non è da anarchico. È da parte magari più radicale di quel processo. E questo ti permette comunque di avere una relazione costante con la gente e quindi le tue idee non sono più tanto strane. Le tue idee sono idee di una parte della collettività. Però allora dobbiamo levarci di dosso, uno, l'idea di essere avanguardia, che a volte noi politicamente l'abbiamo lavata, l'abbiamo lasciata alle spalle perché avanguardia è un problema dei marxisti, dei leninisti, no. A volte noi stessi come militanti ci autoconsideriamo superiori alla saggezza della gente e noi dobbiamo essere parte di questo processo popolare. Ovviamente è difficile, io sto a dire quello, i risultati nell'analisi, non sto a dire che ci siamo arrivati a sta cosa o che ci sono arrivato, però mi pare che gli elementi importanti sono questi. E l'altra cosa quindi è ritornare a essere parte del territorio, se no parliamo del territorio, ma il territorio è terra, quello che c'è, e le relazioni sociali che ci si costruiscono sopra. Allora uno dobbiamo pure ritrovare un po' di terra, un po' di spiritualità con quello che è stato, dico spiritualità per dire qualcosa che non è... che non si può quagliare in termini materiali e concreti della relazione che ci abbiamo con la natura e che ovviamente nella metropoli è più che persa. Però dall'altro lato dobbiamo essere parte pure nella metropoli di questo territorio, cioè che non è il quartiere, non è il pezzo di terra, è tutte quelle relazioni sociali che si costruiscono sopra il territorio e di cui noi non dobbiamo essere degli alieni, degli alternativi, noi dobbiamo essere parte di questo. In questo senso possiamo incidere. A me mi sembra che la lezione che mi ha dato il Messico e che ci sta dando e con cui ancora stiamo studiando e confrontandoci con compagni è questa. Uno, che l'altro mondo è possibile e che sta nelle nostre mani. Due, che quello che dobbiamo mantenere vivi sono le reti sociali, il nostro essere persone, umani, solidali con gli altri, indifferentemente dal mercato e dal capitalismo. E tre, essere parte di questo tessuto sociale. Non solo evitare che si rompa, ma essere dentro. E questa è per me la lezione più importante che si può prendere dal Messico.
C'è un banchetto, se volete appoggiare, ci stanno magliette, quadernini, tutti originali, vengono lasciati. No, è vero, ci sta il materiale dell'InfoShop, sia su parte delle cose di Huacaca, Tempo, dei Zapatisti, tutte le altre esperienze che possiamo, che ci stanno in Messico, ci sta una rivista che abbiamo tradotto, che domani presenteremo all'Auditorium Cubana, L38 Squat, Sesto Ponte, alle 20 la cena, alle 21.30... alle 21.30 dibattito, la presentazione della rivista, ci sarà un'altra volta la compagna, ci saranno anche compagni da altra parte d'Europa, laggiù in fondo ci stanno gli svizzeri, qua giù in fondo ci stanno bolognesi. E il materiale, ovviamente ci sta il materiale che viene prodotto in sostegno delle comunità zapatiste del ZLN e ovviamente i soldi che vengono raccolti con questo materiale vanno alle comunità stesse. Messaggio pubblicitario finale.
domani alle 15 tutti in piazza Santissima Apostolo.
Dalle?
Alle 16. Alle 16. Alle 16. Mi ha fatto bene di dire che gli orari romani arrivano tutti alle 16.